del governo e dell'esercito israeliane, interrotte tutte le comunicazioni dalla striscia, jet militari statunitensi colpiscono un deposito di munizioni in Siria. Questo è relativo, a quanto capiamo, alla notte precedente, a quella tra giovedì e venerdì notte. Poi forse la possiamo vedere immediatamente, la leggevamo su Open.
Sì, questa cosa la leggevamo su Open Online. Jet militari USA attaccano gruppi militari in Siria, è una risposta ai droni israeliani, questo è il titolo di Open. Nel mirino le milizie di Teheran, 21 soldati americani erano stati feriti il 17 ottobre. Jet militari americani su ordine di Joe Biden hanno attaccato in Siria gruppi militari sostenuti dall'Iran. I militanti avevano colpito truppe USA nel paese in Iraq all'indomani degli attentati del 7 ottobre in Israele, lo annuncia direttamente il Pentagono in una nota. L'operazione si è svolta nella zona orientale del paese. Il segretario alla difesa ha dichiarato che si tratta della risposta ad attacchi portati avanti da gruppi sostenuti dall'Iran nei confronti di personale americano in Iraq e in Siria. Il Pentagono parla di attacchi di precisione e, manco a dirlo, di autodifesa. Il 17 ottobre scorso 21 soldati americani erano stati feriti durante attacchi con droni delle milizie filo iraniane in Siria. Un appaltatore civile è morto poi per un infarto, e va bene, insomma, questo sembra essere il quadro.
Comunque diciamo che la notizia reale è che jet americani hanno bombardato dei posti in Siria.
Questo sì,
è.
Al di là di quello che poi dopo è confluito rispetto a questa cosa nelle poche righe anche dei nostri quotidiani, in cui viene dato di questo evento un'interpretazione del tutto travisata, perché si parla di bombardamenti di basi iraniane terroristiche, cose di questo tipo, insomma.
Tornando alla prima pagina, all'home page dell'Ansa di questa mattina, quella appena trascorsa è stata la peggiore notte dall'inizio della guerra per l'intensità dei bombardamenti, lo hanno riferito ad Arez alcuni residenti della striscia. Arez, lo sapete, insomma, una testata giornalistica israeliana. Secondo questi residenti della striscia, ci sono stati attacchi incessanti da parte delle forze armate israeliane nella parte orientale della città, dal campo profughi di Jabalia a Bet Laia a Bet Hanun. Sono stati segnalati attacchi anche nella striscia centrale e a Khan Yunis nel sud. Inoltre fonti di Hamas hanno riferito di aver combattuto contro le truppe israeliane nel nord di Gaza. Al momento non si hanno informazioni su vittime e feriti degli attacchi notturni, dal momento che le comunicazioni con gli operatori sanitari sono interrotte. Al riguardo, Catherine Russell, direttrice direi generale dell'UNICEF, ha informato in una nota: abbiamo perso i contatti con i nostri colleghi di Gaza, sottolineando che è estremamente preoccupata per la loro sicurezza e per un'altra notte di orrore indicibile per un milione di bambini a Gaza. Tutti gli umanitari, bambini e le famiglie devono essere protette. Secondo la CNN, che cita fonti militari, nel mirino delle forze israeliane ci sono i tunnel di Hamas a Gaza. Questo lo dicono tutti i giornali, perché ovviamente queste sono le veline dell'esercito, quindi tutti li riportano. Sono stati circa 150 gli obiettivi sotterranei, i tunnel compresi, colpiti dall'aviazione israeliana la scorsa notte nella striscia di Gaza. La cosa curiosa è che qui l'Ansa non dice che la fonte è il governo di Israele e o l'esercito di Israele, ma è evidentemente quella, perché visto che non ci sono notizie dall'interno della striscia, non credo che Ansa abbia potuto verificare l'informazione.
Se lo assume così, insomma.
Se lo assume così, perché non dà fonti. Secondo un portavoce militare, qui si passa alla fonte, sono stati uccisi diversi terroristi. Da parte sua l'aeronautica militare ha reso noto che aerei da caccia guidati da precise informazioni di intelligence hanno ucciso la notte scorsa il capo della formazione aerea dell'organizzazione terroristica Hamas, Ezzam Abu Raffa. Questo lo dice l'aeronautica militare, che neanche ci si mette l'aggettivo israeliana, perché evidentemente è l'aeronautica militare.
Era antonomasia.
antonomasia.
E per antonomasia, e poi insomma continua questa affermazione un po' di, facendo un po' di torna un po' indietro. Si parla poi invece sempre in questa sull'home page dell'ANSA, del Comitato per la Protezione dei Giornalisti, fortemente allarmato dalle notizie di un blackout delle comunicazioni a Gaza. In una nota sul suo sito web, il Comitato per la Protezione dei Giornalisti afferma che il mondo sta perdendo una finestra sulla realtà di ciò che sta accadendo a Gaza, perché gli organi di stampa perdono i contatti con i loro corrispondenti. Un blackout delle comunicazioni è un blackout delle notizie. La guerra Israele-Gaza è entrata in una nuova fase con bombardamenti intensificati. Io più che guerra Israele-Gaza, cioè il trattino al mezzo, direi Israele a Gaza, su Gaza, contro Gaza. Bombardamenti intensificati, operazioni di terra da parte delle forze israeliane. Questo può portare a gravi conseguenze, con un vuoto informativo indipendente e fattuale che può essere riempito con propaganda mortale e disinformazione. Ricordiamo che le comunicazioni non ci sono perché Israele le ha tagliate, cioè ha tagliato le linee telefoniche e internet in tutta la striscia. Dal 7 al 27 ottobre 23, dice sempre il Comitato per la Protezione dei Giornalisti, almeno 29 giornalisti sono stati tra gli oltre 8.000 morti di entrambe le parti dall'inizio della guerra. 8.000 morti sono i Gazawi, ma fino a stanotte, e secondo cui le ultime 3 settimane sono state il periodo più sanguinoso degli ultimi decenni per i giornalisti che si occupavano dei conflitti. Dei giornalisti uccisi, almeno 24 erano palestinesi, 4 erano israeliani e 1 libanese. Questo appunto leggiamo da ANSA.
C'è una cosa sui giornalisti.
Mr. Padani,
tell me something.
Mr. Padani,
tell me something.
Dritta bici quando mezza meridione sa presentare la coppa cavalice cartone. Benvenuto terrore ad che secessione, ti è piaciuta e da buffa coppa disperazione, ma non l'hanno mai inventata e non lo inventeranno mai. O ristorante catassetta magna roba da navai, paghi il conto e lascia pure mazzetto, se no son cazzo gli ammette spar.
It is no mystery, we're making history. It is no mystery, we're winning victory. It is no mystery, we're making history. It is no mystery, we're winning victory. It is no mystery, we're making history. It is no mystery, we're winning victory. It is no mystery, we're making history. It is no mystery, we're winning victory.
Tell me something,
Mr. Nuova Destra.
Tell me something,
Mr. Nuova Destra.
Tell me something.
Prima di arrivare alla rassegna stampa, la cosa che vi vogliamo ricordare, anche se forse non ce n'è bisogno, ma che in questo momento è veramente fondamentale, è il corteo nazionale di oggi pomeriggio, stop al genocidio, fine dell'occupazione, Palestina libera. L'appuntamento, lo sapete, è alle 15 a Porta San Paolo, si proseguirà poi fino a Piazza San Giovanni. Non è il momento di traccheggiare, insomma, bisogna essere tutti e tutte e tutte in piazza. L'appuntamento è alle 15, ve lo ricordiamo ancora un'altra volta, stop ai bombardamenti, stop al genocidio. Senza appunto non c'è molto altro da dire.
It is no mystery, we're winning victory.
Tell me something,
Mr. Mi consenta.
Tell me something,
Mr. Mi consenta.
Tell me something,
Mr. Mi consenta.
Tell me something.
Si convinta seriamente che parato studiatrina, analfabeta incompetente, tutto quanto ci credimmo veramente, cavo i siti, brava gente, complimenti, vinciute le elezioni non significa niente, a parte che all'Italia è un paese in merda, e gente opportunista e chi qualcuno carissimo e deficiente, bello sorridente, bravo rassicurante, mi consenta, davvero divertente.
It is no mystery, we're making history. It is no mystery, we're winning victory. It is no mystery, we're making history. It is no mystery, we're winning victory. It is no mystery, we're making history. It is no mystery, we're winning victory. It is no mystery, we're making history. It is no mystery, we're winning victory.
Tell me something,
Mr. Maggioranza.
Tell me something,
Mr. Maggioranza.
Tell me something,
Mr. Maggioranza.
Tell me something.
Ehi, hey, yeah.
andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli.
Questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
I maggiori giornali questa mattina ovviamente titolano su Gaza, lo fanno sia il Corriere che Repubblica che La Stampa, che andremo poi a vedere. Il Corriere così ha buttato un po' il cuore oltre l'ostacolo, attacco via terra a Gaza, ci ha provato, non è quello che è successo. Gli altri insomma, si parla di furia di Israele, della battaglia eccetera. Gaza, pioggia di fuoco da terra, cielo e mare è quanto sceglie il Fatto Quotidiano per il suo primo titolo. Via libera degli Stati Uniti, niente linee rosse vuol dire non mettiamo limiti alla furia di Israele, si interpreta così, direi. Israele, espandiamo l'azione terrestre, Hamas chiama i palestinesi cisgiordani e i caccia americani bombardano in Siria. Questo è la sintesi del Fatto Quotidiano. Poi ovviamente anche il Manifesto titola su quanto sta succedendo, ma lo vedremo insomma più ampiamente. Mentre per domani la notizia: Israele avanza nella striscia isolata, le forze di difesa israeliane, la forza di difesa israeliana intensifica gli attacchi, accusa Hamas di avere una base sotto l'ospedale a Gaza. È una notizia che non è la prima sulla prima pagina di domani, perché la prima è sulla manovra tregua Meloni Salvini, Tajani e Mediaset sono i veri sconfitti, perché è l'altra notizia che viene insomma che leggiamo anche come piuttosto fastidiosa sulle prime pagine dei giornali, visto la drammaticità di quanto sta succedendo. Un balletto sulla legge di bilancio, non perché la legge di bilancio non sia non sarà importante, ma perché di fatto è solo un balletto di dichiarazioni tra vari esponenti della maggioranza. L'opposizione è scomparsa, in particolare qualcosa il Movimento 5 Stelle dice, il PD non pervenuto, del resto il PD non è pervenuto neanche sulla guerra a Gaza. Registriamo che è il momento del silenzio per Schlein e il suo partito, evidentemente. Ci sembra un momento un po' strano per scegliere il silenzio, ma facciano loro. Per quanto riguarda la prima pagina di Avvenire, oltre l'ora buia è il titolo, che è un virgolettato che viene scelto. Oltre l'ora buia è un virgolettato dalla preghiera del Papa per la pace, del resto questo è il quotidiano dei vescovi, non è che li possiamo dire tanto. Apri spiragli di luce nella lotta dei conflitti, Israele intensifica l'offensiva nella striscia con raid senza precedenti, tank a Gaza. L'entità di questa presenza dei tanchi a Gaza non è chiara in questo momento. Che ci fossero lo ha confermato anche Hamas, perché ha appunto ha dichiarato tramite il sito di Al Jazeera che ne hanno distrutti alcuni, però insomma più di questo non possiamo dirvi. E da anche sulla prima pagina di Avvenire troviamo anche che manovra alla resa dei conti, a Bruxelles braccio di ferro sui fondi ai migranti, in ballo 15 miliardi. E qualche altro giornale di cui vi possiamo dare conto, possiamo darvi conto del Mattino, che come sapete è il quotidiano che esce a Napoli, che oltre a avere Gaza l'offensiva più dura, il via libera del Senato al decreto Caivano, non solo solo repressione, questo è il titolo. Insomma, ieri adesso è legge il decreto Caivano, non solo vertice con Piantedosi e Gratteri, perché Gratteri, niente po' di meno che Gratteri, diventa il procuratore, è diventato il procuratore generale di Napoli. Si dice non solo repressione, ma di fatto poi, se si va a leggere l'articolo, oltre alla repressione c'è solo il fatto che pare ristrutturino quella piscina infernale e basta, cioè il resto a me sembra che si tratti di repressione, però obiettivamente la lettura è stata parziale da parte mia. E per quanto riguarda l'Unità, giornale impresentabile, su cui indegnamente viene ancora scritto il nome di Antonio Gramsci, dedica la sua prima pagina con l'editoriale di Sanzonetti: il popolo della pace era in piazza, il PD forse ha aderito, forse no. Ieri ci sono state le manifestazioni chiamate da Amnesty a Roma, Milano, Bologna e Firenze, obiettivamente poco partecipate. Insomma, lo possiamo poi vedere, ma sono state manifestazioni. Innanzitutto non si capisce bene perché siano state chiamate ieri, visto che oggi c'è una grande manifestazione nazionale, e poi insomma anche con parole d'ordine va benissimo il fermate il fuoco, però non si dice veramente altro. Comunque il PD non è stato in grado di aderire. Hanno solo detto che insomma gli iscritti e le iscritte al PD erano liberi di andarci.
Grazie.
E oltre a questo ci sarebbero poi i giornalacci della destra che sinceramente penserei di non leggervi, perché sono veramente inutili. Vi dico solo che nessuno di loro titola sulla guerra a Gaza. E cominciamo in maniera un po' più approfondita a vedere la stampa. La furia di Israele su Gaza, 100 caccia colpiscono la striscia, entrano anche i tank, l'incubo degli ostaggi nascosti nei tunnel degli ospedali. Tutto il sommario direi che è una velina dell'esercito israeliano, perché chi può dire 100 caccia, lo avranno detto loro, entrano i tank, abbiamo detto prima, l'incubo degli ostaggi nascosti nei tunnel degli ospedali, certo non saranno i giornalisti a aver verificato che i prigionieri stiano nel tunnel, soprattutto sotto gli ospedali, ecco. Però viene dato così sulla prima della stampa. La foto dei bombardamenti di questa notte, quelle 50.000 donne incinte sotto le bombe, è l'approfondimento di Letizia Tortello che punta su questo. Per quanto riguarda appunto la notte, a pagina 2, diluvio di bombe è il titolo interno. Comincia così questo articolo da Tel Aviv di Fabiana Macri: Israele ha innescato la miccia, e poi insomma continua dicendo che anche Teheran tiene il capo dell'innesco. Le forze degli Stati Uniti nella regione, in Iraq e Siria, sono sottoposte da 10 giorni a una progressione di attacchi, e ieri hanno risposto su misure per autodifesa, anche qui manca a dirlo, per scongiurare ulteriori aggressioni. E è stato gelido e rovente insieme il portavoce militare israeliano Daniel Hagari, che ha detto, ha annunciato ieri sera le linee telefoniche dei due provider Jabal e Paltel calavano a picco, si alzavano colonne di fumo e fiamme sopra Gaza City, e Hagari ha detto che l'aviazione stava colpendo obiettivi sotterranei in modo molto significativo. E la tecnica sarebbe ancora quella: entrare, colpire, uscire. Però diciamo che sulla cronaca non c'è moltissimo da dire, vedremo poi le Nazioni Unite, sono più interessanti diciamo altri articoli su questa prima pagina.
Oh, 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 hey, me,
E ringraziamo chi ci chiama per aiutarci, insomma, nel restituire quanto sta succedendo, che ci ricorda, insomma, di dire quello che è, come dire, il centro della violenza indescrivibile a cui è sottoposta Gaza, cioè il fatto che da Gaza non si può uscire, nessuno può uscire. Gaza era una prigione a cielo aperto prima del 7 ottobre, rimane una prigione a cielo aperto bombardata continuamente, stanotte con una incredibile intensità. Abbiamo visto bombardamenti a nord, al centro e a sud, per ora non è uscito nessuno, neanche appunto il personale delle Nazioni Unite, i giornalisti, non è uscito nessuno, tantomeno i Gazawi e le Gazawi. Tornando alla prima della stampa, troviamo sulla spalla sinistra due approfondimenti. Uno è di Domenico Quirico, che sinceramente io l'ho trovato una riflessione a tratti filosofica, quando appunto la storia si fa così concreta e sanguinosa. Tutta sta filosofia, io non ne vedo il motivo. Crimini di guerra, l'accusa dell'ONU è il titolo. Quello che ci dice Quirico è sostanzialmente ci sono popoli dimenticati, che sono tibetani, ne fa un po' un elenco, popoli dell'Amazzonia, gli Uiguri, i Curdi, eccetera eccetera, dice, ma invece in questo momento, insomma, sono sotto i riflettori israeliani e palestinesi, non sono popoli dimenticati, sono due popoli soli. Ora, come possa dire Domenico Quirico che Israele è solo quando c'ha tutto il sedicente occidente che rimbalza qualunque velina venga da quel governo? Io non lo so, però lui lo scrive. Ieri l'ONU li ha accomunati nella condanna dei crimini di guerra che entrambi avrebbero commesso. Dice, proviamo a rovesciare la prospettiva, cos'è che unisce secondo Domenico Quirico israeliani e palestinesi? Dice, li unisce la comunanza della solitudine, entrambi non possono dare per scontato e garantito il loro diritto di vivere. Ci ricorda che Israele è nato da un rimorso, dal rimorso europeo, e che quindi all'epoca nessuno si preoccupò delle conseguenze di proclamare la nascita dello Stato di Israele. Dice, lo stesso vale per i palestinesi, bisognava sbarazzarsi in questo, gli stati arabi erano in prima fila di questi riducibili perturbatori dei campi profughi che non smettevano invece di assimilarsi nei paesi dell'esilio, di reclamare la Palestina anche se sembrava imprendibile. E poi l'entità palestinese che Domenico Quirico definisce che Domenico Quirico definisce caricatura di Stato è stato ciò che gli arabi Giordania e Egitto avevano perduto nel 67, Gaza e la West Bank, il loro modo per sbarazzarsene. Dice comunque, conclude Quirico dicendo che palestinesi e israeliani sono, li accomuna il desiderio di non morire, un articolo che a me sembra inutile del tutto. Francesca Mannocchi fa in parte, insomma, ci dà qualcosa di più utile, cioè un reportage da Jenin, il campo profughi di Jenin. È l'una di notte tra giovedì e venerdì quando le forze armate israeliane fanno incursione a Jenin. Una colonna di mezzi si avvicina alla città e raggiunge il campo profughi. I bulldozer di 9 distruggono una delle vie d'accesso, comincia così sulla prima pagina, continua poi a pagina 6. Notte di colpi ininterrotti di cecchini posizionati su vari edifici, bulldozer che danneggiavano strade e infrastruttura, colpendo la principale conduttura idrica che garantisce acqua al campo. Poche ore dopo dell'incursione notturna restavano le strade distrutte, il campo senza acqua, 12 feriti e 3 morti. Tra loro pare il comandante Al-Amer, uno dei capi del battaglione Jenin, il gruppo ombrello di cui fanno parte varie fazioni, Jihad Islamica, Hamas, la Fossa dei Leoni, eccetera. Ci ricorda Mannocchi, il campo profughi di Jenin è uno dei più grandi della Cisgiordania, allestito per i palestinesi espulsi dalle loro case dopo la creazione dello Stato di Israele, dovrebbe essere sotto il controllo dell'autorità palestinese, ovviamente non lo è. Netanyahu a luglio scorso lo definì un nido di terroristi e questo insomma fece sì che appunto fosse attaccato così a luglio il primo ministro ha definito la città per spiegare il peggior attacco in Cisgiordania da 20 anni, una massiccia operazione aerea e terrestre eccetera, di cui insomma abbiamo dato conto all'epoca. Tornando alla prima pagina della Stampa, andando piuttosto velocemente sul la manovra di bilancio, manovra, governo nel caos, sottolinea che i vescovi in tutto questo hanno trovato il tempo di scrivere una letterina per dire insomma per denunciare il fatto che gli viene chiesta l'IMU e si ricomincia con questa storia. E poi vari articoli sinceramente non interessanti, tipo un'intervista a Renzi, poi sulla spalla destra il commento di Salvatore Settis alla nomina di Buttafuoco alla Biennale di Venezia, che già è stata commentata ieri. Mi sembra sinceramente che l'articolo di Settis non aggiunga granché a quanto già detto su questo missino a capo della Biennale.
Oh my, it's been a hell of a ride. Giving up, departed too many times. Make me laugh, make me sick, make it die. Let me be, let me still, let it ride. Deep sleep, crashing waves, heavy tide.
E passiamo invece alla prima pagina di Repubblica. Si parlava delle prime pagine dei giornali di destra che sono al di là di ogni altra considerazione inutili. Si può dire assolutamente la stessa cosa per quanto riguarda la prima pagina di Repubblica, che nel desiderio di chi l'ha concepita è divisa in due parti. Il taglio alto è dedicato alla guerra a Gaza. Gaza inizia la battaglia, il titolo principale, e a questa è dedicata anche ovviamente la fotonotizia, con un'immagine degli intensi bombardamenti nella notte che ci hanno angosciato e preoccupato e in parte anche indignato già da ieri sera. Il taglio basso invece è dedicato a questioni ancor meno interessanti di cui cercheremo rapidamente di darvi conto tra poco. E niente, parliamo invece del conflitto in Medio Oriente. Abbiamo letto il titolo principale: i carri armati israeliani entrano nella striscia e l'occhiello, notte di bombardamenti, Netanyahu, conosceranno la nostra rabbia. Queste dichiarazioni spaventose e vengono poi ovviamente per una sorta di logica che è nel cervello di chi scrive di par condicio messa immediatamente a confronto con le dichiarazioni di Hamas: il sangue dei martiri risveglierà la rivoluzione. Poi ovviamente sempre in questa logica di par condicio, pioggia di razzi su Tel Aviv come se fosse confrontabile o equiparabile. L'ONU, tregua immediata, stop alla trattativa sugli ostaggi. E poi sotto, le piazze contro guerra e terrorismi, nessuna ambiguità, proteggere tutti i civili. E sono le piazze chiamate sostanzialmente da Amnesty International di cui si parlava prima. Questa sintesi nel titolo principale e nell'occhiello vuole dar conto di quelli che sono i diversi reportage nelle pagine interne, e in particolar modo da pagina 2 a pagina 10, reportage che ho scorso piuttosto rapidamente, tendenzialmente poco interessanti, ma comunque, come si diceva, già in larga parte superati dagli avvenimenti, perché scritti nella serata e quindi nell'incertezza di quello che poi effettivamente a cui si stava assistendo. E quindi mi pare che ci sia poco anche nella lettura delle pagine interne da andare a recuperare nello specifico come originale di Repubblica. Poi, per quanto riguarda i contributi, abbiamo il commento di Gianni Riotta che va nelle pagine interne, in particolar modo a pagina 32, un commento, mi spiace ripetermi, ma francamente inutile, almeno mi sembra completamente inutile. Una notte accesa dai bombardamenti contro Gaza di Israele, dai raggi di Hamas oltre la muraglia di confine, sempre in questa logica che è diciamo la cifra oggi di Repubblica in cui si vogliono equiparare le cose, si è accompagnata a una frenetica attività diplomatica per liberare gli ostaggi in mano ai miliziani jihadisti e clan criminali, e questo sembra essere la preoccupazione di Riotta, cioè il fatto che si sono interrotte a seguito di questi bombardamenti spaventosi le trattative per il rilascio degli ostaggi. E si passa poi a parlare della posizione del presidente americano Joe Biden, che darebbe prova di grande saggezza, e si cita la notizia dei bombardamenti americani che hanno colpito in Siria basi di terroristi legati all'Iran, che abbiamo letto sicuramente meglio su Open Online. E poi nel momento in cui Gianni Riotta riconosce l'incertezza, perché dice: mentre scriviamo non è dato di sapere se Israele abbia deciso di entrare a Gaza, l'incertezza di ieri sera, si ribadisce comunque che questa situazione coinvolgerà i civili palestinesi bloccati al fronte, perché Hamas blinda l'ospedale di Al-Shifa in un bunker gigantesco. Con questa notizia che troviamo diciamo proliferare, brulicare su tutti i giornali, cioè che il quartier generale di Hamas sarebbe sotto l'ospedale di Al-Shifa, e anche questo evidentemente, come si diceva prima, non deriva da esperienza diretta di Gianni Riotta. E dopodiché mi sembra che quello che riguarda l'attacco israeliano a Gaza e la situazione medio orientale sia esaurito sulla prima pagina di Repubblica. Si scende nel taglio basso, dove, come dicevo, ci sono cose ancora meno interessanti, e cioè Meloni a Bruxelles, braccio di ferro con l'Unione Europea sulla ratifica del MES, e si dà conto di quello che è accaduto nella seconda giornata del Consiglio Europeo. Braccio di ferro con l'Unione Europea, l'Italia conferma di non voler ratificare il MES, cioè il meccanismo europeo di stabilità. I partner europei rispondono minacciando di non approvare la riforma del patto di stabilità. Si sottolinea come il nostro paese sia l'unico a non aver dato via libera alla ratifica del MES, e come questo innervosisca molti partner europei, in particolare la Germania, perché dentro al pacchetto del meccanismo di stabilità ci sarebbero anche misure che riguardano la protezione delle banche. E quindi con questo andiamo avanti in cose sempre meno interessanti mano a mano che si scende giù verso il fondo della pagina. Vi risparmio l'analisi di Massimo Giannini su Giorgia e i ciompi forza leghisti, per cui Giannini torna sulla questione Gianbruno, si rivolge direttamente alla Presidente del Consiglio dicendole che deve convincersi che quello di Gianbruno è un caso politico. Questo per darvi semplicemente idea della caratura dell'intervento. A destra invece, sempre in taglio basso, abbiamo un articolo veramente, io l'ho trovato stupefacente, di Stefano Massini, che ricorderete forse per i suoi interventi televisivi a Piazza Pulita sulla 7, la banalizzazione dell'orrore intorno a lui. Io l'ho letto velocemente, ma insomma sostanzialmente la tesi di fondo è che questa guerra a Gaza cade inopinatamente nel periodo di Halloween e quindi la notte delle zucche e dei fantasmi stride con un mondo in cui non ci si scandalizza davanti alla violenza cieca. Abbiamo maturato una rischiosa assuefazione al brivido, e quindi per Stefano Massini Halloween sarebbe diventato oramai la festa dell'ovvio, perché non ci scandalizziamo più di niente, non ci impressioniamo più di niente. Io sinceramente questo lo trovo anche peggio, molto peggio della filosofia di Quirico, mi sembra proprio un contributo alla banalizzazione di ogni cosa, e quindi vado avanti. Ma scendendo c'è ancora di peggio, perché c'è il lancio di un'intervista a Gualtieri, che evidentemente esiste perché si fa intervistare da Francesca Giuliani di Repubblica, e che dice: Roma sarà più bella, pazientate. E vabbè, pazientiamo ancora un po', dopo la chiusura dei cantieri Roma sarà una città moderna, ci dice Gualtieri. Io mi fermerei qui, perché forse qualcosa di più interessante dalle pagine interne c'è, ma forse potremmo tornarci nella seconda parte della rassegna stampa, perché non mi sembra che da Repubblica si possa trarre niente più di interessante.
Vado direttamente a darvi conto, perché insomma quando i giornali si mettono l'elmetto e usano una violenza inaccettabile, credo ne vada dato conto. Questo è il Foglio, voi direte vabbè, è ovvio, è impressionante il titolo in rosso, voi sapete non ha un titolo grande il Foglio sulla prima pagina, ma quando vuole sottolineare particolarmente qualcosa mette un titolo in rosso: il giusto fuoco contro il nazismo di Hamas. Questo è il titolo di oggi del Foglio, che io trovo inaccettabile da mille punti di vista, anche perché definire, al di là di questo parallelo col nazismo che non ha veramente nessuna probabilità di poter avere una qualche legame storico con quello che realmente è successo. Fra l'altro mi è anche capitato di leggere, forse almeno come dire la loro parte potrebbero leggersela, perché mi è capitato di leggere insomma uno storico, Gadi Luzzatto Voghera, che è il direttore del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea, in un'intervista su Open, il quale esponendo una serie di idee per me assolutamente non condivisibili, ma diceva che i paralleli con la Shoah e con i pogrom pre-Shoah sono assolutamente inconsistenti, ma anche inaccettabili sul piano della storia politica. Quindi almeno questo potremmo sinceramente evitarcelo. Ma oltre a questo, definire giusto il fuoco che sta sterminando una popolazione, noi non sappiamo quanti sono in questo momento i morti, ieri erano quasi 8.000, ritengo che sia veramente indecente per un giornale.
Personalmente mi spiace dirlo, ma lo trovo osceno questo aspetto specifico proprio, cioè il giusto fuoco lo trovo per la mia sensibilità un titolo per cui spendere l'aggettivo osceno non mi sembra inutile.
E questo è quanto. Sinceramente penso di non leggerei altro da questo giornale, perché non mi sembra sinceramente leggibile. E io non voglio fare polemiche contro singole persone, ma proprio sotto questo titolo ci sta la vignetta di Macox che parla d'altro. Ma io mi chiedo come si faccia sinceramente a accettare che questo cioè di lavorare, di prendere dei soldi per mettere una vignetta a illustrare una prima pagina che definisce giusto il fuoco su Gaza. Io vado avanti e leggo la forse a proposito no, ve lo leggerò dopo. Il Corriere della Sera: Israele attacco via terra a Gaza, lo dicevamo in apertura, insomma qui il Corriere si è un po' lanciato, questa attacca di terra, almeno così come era stato annunciato, come è annunciato da 3 settimane, non è avvenuto stanotte, almeno questo sappiamo. Pioggia di bombe, entrano i tank, Netanyahu è la notte della rabbia, Hamas chiama alle armi la Cisgiordania. Anche qui c'è una foto col cielo rosso delle bombe, del fuoco scatenato dalle bombe, poi con l'articolo prima vinciamo, poi Bibi pagherà, tra i soldati partiti dai kibbutz. È un reportage di Lorenzo Cremonesi che veramente come giornalista di guerra, reporter di guerra, prima in Ucraina, adesso si trova in Israele, ci sta funestando la vita da un paio d'anni, perché sta là e continua a mandarci veline, in questo caso interviste ai soldati, sottolineando in qualche modo la democrazia degli israeliani, perché sono lì a ammazzare i palestinesi, dicendo che è importante farlo perché Hamas va smantellata, ma che poi insomma alcuni di loro non apprezzano Netanyahu, e che quindi Netanyahu verrà poi criticato in un secondo momento. Questo è il succo di questo intervento. Poi troviamo un altro intervento che io non so veramente commentare, che è l'editoriale del giorno di Paolo Lepri, La pietà perduta. È arrivato il momento di ritrovare la pietà perduta mentre i carri armati israeliani entrano a Gaza e la catastrofe attesa in questi giorni drammatici seguiti al massacro del 7 ottobre rischia di materializzarsi in uno scenario al quale il mondo non avrebbe voluto assistere. Mentre 9 vittime innocenti si aggiungono alla spirale di distruzione, la memoria fa riaffiorare le parole del franco-israeliano Bronkhtein, già collaboratore di Rabin, contenuto in una lettera a un amico palestinese pubblicata da Le Monde: la collera che evochi di fronte alla situazione del tuo popolo è legittima, ma il tuo silenzio di fronte al dolore del mio è insopportabile. Ora, al di là della citazione, questo editoriale poi continua a pagina 40. Quello che io ho trovato veramente straniante, al di là che anche qui si cita pogrom, olocausto, tutto l'armamentario, che voglio dire sono fatti molto importanti della storia su cui tutti e tutte siamo posizionati, ma che non c'entrano niente con quello che sta succedendo a Gaza, quello che io trovo veramente curioso, non lo trovo curioso, lo trovo incredibile, è che poi tutto il resto dell'articolo parla del fatto che da parte palestinese non c'è pietà verso quello che è successo agli israeliani. E vado avanti senza commenti. Ancora sulla guerra abbiamo Guido Limpio in prima pagina: il comando integralista sotto l'ospedale, il comando di Hamas si troverebbe sotto l'ospedale collegato alla rete di cunicoli nella striscia. Ovviamente questo ci fa pensare, ci fa temere che stanotte l'ospedale sia stato bombardato. Si sta parlando del più grande ospedale di Gaza, che appunto è stato bombardamento all'ospedale al Shifa, preceduto dalla dichiarazione che là sotto ci sarebbe stato si sa bene che. Su questo Guido Limpio insomma cerca di fare un articolo così molto tecnico, da giornalista esperto militare, con cartine, disegnetti, la foto di un soldato israeliano dentro un tunnel costruito da Hamas, non si sa dove, non si sa quando è stata fatta questa foto, per sostanzialmente dirci che sotto Gaza ci sono scavati tunnel, cunicoli, eccetera, e questo insomma è conoscenza comune. La battaglia di versioni riporta al nemico numero uno di qualsiasi invasione della striscia, le gallerie delle brigate al-Qassam, lunghe dozzine di chilometri, una ragnatela all'interno del quale cammini senza sosta, ha raccontato la donna liberata qualche giorno fa dopo aver vissuto da prigioniera nelle mani dei Mujahideen. Si vede, aveva bisogno di un sinonimo Guido Limpio.
Sì, tutto non insieme. Ma lui evidentemente alla sua posizione serve dirlo.
I rapporti diffusi dallo Stato Maggiore parlano di una città sotterranea, un'evoluzione di un progetto iniziato negli anni 90 per introdurre viveri e altro dall'Egitto, sempre poco incisivo nei controlli, sempre perché Gaza è una prigione dove carburante, energia, energia, cibo, acqua, è sempre stato sostanzialmente razionato da Israele, e questo è quanto. A favorire il grande balzo, la composizione del terreno, operai abili a scavare, forse la necessità, direi, che hanno portato, ha portato avanti il progetto. Dopo il ritiro di Israele, i palestinesi hanno abbinato l'impiego militare ai traffici e progressivamente sono nati curicoli attraverso i quali importare materiale bellico e far passare uomini, così scrive Guido Limpio. Lo stesso Mohamed Deif, il capo delle brigate, sarebbe rientrato così a Gaza nel 2007. E poi dice, quindi il terzo passo, i tunnel per infiltrarsi in Israele e prendere ostaggi, operazione riuscita. Infine il quarto passo, la nascita di un vero sistema, tunnel in cemento, postazioni connesse a depositi, nidi di armi anti tank. Comunque sostanzialmente l'interrogativo che si pone Guido Limpio in prima pagina, il comando integralista sotto l'ospedale, poi nemmeno lo tratta nell'articolo perché chiaramente si tratta di una dichiarazione dell'esercito israeliano, ma non è che poi Guido Limpio possa dire molto di più. Abbiamo poi a taglio medio, manovra avanti tra le tensioni su pensioni e tasse sulla casa. Gli unici due argomenti che troviamo che non sono altrove sono Reggio Emilia, Saman, svolta al processo, nulle le accuse del fratello. Si sta parlando del processo per il femminicidio di Saman, per i quali insomma sono accusati il padre, lo zio, non ricordo se altri familiari. Ieri le accuse insomma sono venute dal giovane fratello di Saman Abbas, uccisa il 1 maggio del 2021 perché voleva scegliere la propria vita. Ieri scrive Alessandro Fulloni, verso mezzogiorno il processo è avvenuto un colpo di scena di tutto ciò che in passato il fratello aveva dichiarato, incolpando da subito Shabar, la madre Nazia, lo zio Danish e due cugini. Quando fu ascoltato per 3 volte a sommare informazioni anche durante il successivo incidente probatorio, è stata dichiarata l'inutilizzabilità. È la formula usata dalla presidente della Corte d'Assise di Reggio Emilia Beretti, che ha spazzato via il contenuto di 3 interrogatori in cui l'allora sedicenne, sia pure tra omissione e contraddizioni, parlò alla polizia giudiziaria. Inutilizzabile addirittura anche quanto raccontò nel corso dell'incidente probatorio del successivo 18 giugno. Sempre quello il motivo: nelle prime 3 escussioni al ragazzino non fu chiarito che avrebbe avuto il diritto a un avvocato di fiducia o d'ufficio. Questo è il motivo per cui verrebbero cancellate tutte le tutti gli interrogatori appunto di Shabar, il fratello di Saman. L'altro invece articolo è la rubrica 7 giorni di Francesco Verderami, gli Stati Uniti, il caso Cina e la via della seta. E qui si parla al contrario di quello che a mio parere si capisce dal titolo, si parla della posizione dell'Italia rispetto alla via della seta. La via della seta sarà l'addio, la spinta USA e il freno della crisi internazionale, cioè gli Stati Uniti, dice, hanno spinto perché l'Italia esca dal protocollo della via della seta, la gigantesca operazione di costruzione di network economici operato dalla Cina. Dice che questo protocollo che era stato firmato da Conte nel primo governo Conte, quando stava al governo con la Lega, recentemente il viaggio di Antonio Tajani a Pechino serviva proprio a chiudere la pratica e preparare la visita di Meloni, a cui sarebbe seguita quella di Mattarella. Ma il conflitto in Medio Oriente, le tensioni tra superpotenze hanno consigliato di rallentare l'iniziativa. Poi ci ricorda Verderami, l'adesione al progetto della Belt and Road, che è il nome inglese della via della Cina, è la spinosa eredità lasciata dal gabinetto giallo-verde quando Conte teorizzava l'equidistanza tra Stati Uniti e Cina. Un atto improvvisato e scellerato, aveva commentato il titolare della difesa attuale, Guido Crosetto, che ha portato a un doppio risultato negativo. Dice che insomma i commerci con la Cina, le esportazioni non vanno, vanno solo le importazioni. Poi c'è il problema che l'Italia è l'unico paese del G7 a aver sottoscritto il memorandum. Per evitare reazioni cinesi al fatto di togliere la firma a questo memorandum, e anche per scongiurare le ritorsioni contro le aziende italiane che fanno forte pressione sull'esecutivo, insomma si va sostanzialmente coi piedi di piombo e si cerca un altro protocollo da firmare con la Cina, quindi dire sì agli Stati Uniti, togliamo la firma, ma farne un'altra, trovare cioè, scrive Verderami, un diverso modello di collaborazione e cooperazione commerciale con Pechino. L'Italia abbandonerà la via della seta, ma c'è un motivo se tarda l'ufficializzazione. Finisce così questo articolo e finisce così la mia lettura della prima del Corriere. Vi ricordiamo che questa è Radio Onda Rossa, sono le 9:54 e continuiamo con il manifesto.
Sì, continuiamo con la lettura della prima pagina del manifesto. Come al solito, grande fotonotizia alla cieca è il titolo principale. E la fotografia è sempre la solita che troviamo su tutti i giornali, e cioè quella del cielo di Gaza rosso per gli incendi provocati dai bombardamenti israeliani. Netanyahu ha deciso, dopo una pioggia di bombe senza precedenti, via libera ai tank nelle strade di Gaza. L'occhiello, nel momento in cui è andato in stampa il manifesto, sembrava credere all'inizio dell'offensiva di terra. Sembra che così non sia stato, ma come abbiamo cercato di dirvi, comunque i tank sono entrati nelle strade di Gaza. Stop ai negoziati per la liberazione degli oltre 200 ostaggi nelle mani di Hamas, isolata dal resto del mondo, è quello che abbiamo detto finora, la striscia lasciata sola dalla comunità internazionale alla mercé della vendetta di Israele. E questo diciamo è quello che riguarda il titolo principale. Sotto una serie di agganci, di contributi che sono nelle pagine interne, che cercano di rendere sotto varie prospettive la situazione. Vi leggeremo qualcosa adesso e poi magari qualcosa quando passeremo alla lettura delle pagine interne. Il primo, quello che ha l'aggancio nella prima pagina, senza tregua di Michele Giorgio, è la terza guerra mondiale in 400 chilometri quadrati. È un reportage abbastanza interessante, anche perché sostanzialmente focalizza tutto quanto sulla situazione degli ospedali nella striscia di Gaza. E da 8 giorni con la mia famiglia sono rifugiata nell'ospedale Al-Quds. Le condizioni di vita sono spaventose, siamo in 15.000 e abbiamo paura, tanta paura di essere colpiti. La linea telefonica è precaria, sembra poter cadere da un momento all'altro, però la voce di Faten Al-Ghurra ci arriva ugualmente assieme alla sua richiesta rivolta al mondo: fate presto, salvateci. Inizia così appunto questa corrispondenza di Michele Giorgio con la situazione di questa donna che è entrata nella striscia di Gaza il 4 ottobre proveniente dal Belgio, dove risiede e lavora. Ci spiega diverse cose della vita di questa donna Michele Giorgio, anche il fatto che ha pubblicato diversi libri, ma ci sembra meno interessante. E poi sostanzialmente si è trovata prigioniera nella striscia di Gaza dopo i fatti del 7 ottobre. L'appello rivolto al mondo di questa donna, alla comunità internazionale che ha abbandonato Gaza, è quello che lanciano da tutti gli ospedali palestinesi dove hanno trovato riparo migliaia di civili, in particolare lo Shifa, il più grande attrezzato. Dentro la struttura e nello spazio intorno stazionano da giorni 30.000 persone, secondo quanto affermava nei giorni scorsi Israele, sarebbero state schierate queste persone lì da Hamas per proteggere le sue basi sotterranee. E questa velina di Israele abbiamo visto che torna con angosciante ripetitività sulle pagine sulle pagine dei quotidiani, quasi a fare da preludio e giustificazione, mi verrebbe da dire, a un successivo bombardamento. Ieri il portavoce militare di Daniel Agari è tornato a denunciare la presunta presenza della principale base operativa del movimento islamico sotto l'ospedale Shifa. A suo dire ci sarebbero diversi tunnel che conducono alla base sotterranea all'esterno dell'ospedale. Hamas, ci dice Michele Giorgio, da parte sua ha negato l'accusa. E un giornalista di Gaza City, sfollato nei giorni scorsi, di cui il manifesto mantiene l'anonimato, verso sud, ci diceva ieri che la, tra virgolette, presenza degli ospedali è una barriera che ostacola i piani dell'esercito israeliano per le operazioni di terra. Per questo ne chiede l'evacuazione sin dal primo giorno di guerra. Se questa evacuazione avvenisse, continua questa fonte del manifesto, Israele avrebbe campo libero, e questo ci spiega forse anche l'insistenza nei quotidiani di oggi sulla questione ospedali e queste notizie che dai gli ospedali di Gaza City si diramerebbe la famosa rete di cunicoli di Hamas. Un altro ospedale è tornato parzialmente operativo, la Ili, che 11 giorni fa, insistono i palestinesi, è stato bombardato dall'aviazione israeliana e non colpito da un razzo malfunzionante delle jihad islamico, come sostengono da più parti. E poi, diciamo, il contributo continua anche parecchio a lungo, ma ci sono altre cose abbastanza interessanti sulla prima pagina del manifesto che adesso giro nuovamente. E una corrispondenza di Sabato Angeri che ha l'articolo ha il titolo del titolo principale del manifesto di ieri, diritto di vetro dall'ONU, un sì sofferto alla tregua, ma l'Italia si astiene, e si torna su questa questione della deliberazione dell'ONU sulla tregua. Assemblea Generale dell'ONU sia alla risoluzione sulla tregua, la risoluzione dell'ONU che, come ci viene detto da più parti, non ha comunque valore vincolante, e questo è uno degli aspetti.
Sì, non ha valore vincolante perché le uniche risoluzioni con valore vincolante sono quelle del Consiglio di Sicurezza, che è immobile da anni perché c'è il diritto di veto e chiaramente non se ne esce.
E quindi chiaramente non se ne esce. Comunque sia, nello specifico, questa risoluzione che chiede la tregua a Gaza, non il cessate il fuoco. Sapete che c'è questo balletto lessicale che ha qualcosa di spaventoso sia nell'Unione Europea sia per la delibera, la risoluzione dell'ONU. Comunque, quello a cui volevo arrivare è che questo documento è stato approvato con 120 voti a favore e 14 contrari, tra cui gli Stati Uniti e Israele, e 45 astenuti, tra cui l'Italia. E il pezzo prosegue evocando più volte una frase, cioè la storia giudicherà, ed effettivamente anche io sono convinta che anche di fronte all'astensione la storia giudicherà l'incapacità di molti stati europei.
Sì, citiamo anche la Germania, il Regno Unito che si sono astenuti.
E dopodiché, per annunciarvi qualcosa che andremo a leggere forse più avanti, c'è un contributo a mio modo di vedere parecchio interessante, che è a firma di due giuristi, una delle quali insegna all'Università di Camerino, Senza regole, Starvation, attacco ai civili, leggi internazionali ignorate, che cerca un attimo di fare un punto, anzi di fare punto per punto tutte le gravissime violazioni di Tel Aviv rispetto alla situazione della striscia di Gaza, e parte, lo anticipiamo ma poi magari andiamo a leggere l'articolo nel dettaglio, dalla constatazione che proprio dal punto di vista del diritto internazionale a Gaza Israele è potenza occupante in quanto esercita un'autorità di fatto sui confini terrestri, marini e aerei, controllandone l'accesso a persone, merci, compresi medicinali, acqua, fonti fonti di energia e quindi può essere considerata ai sensi del diritto internazionale come una potenza occupante, e questo impone o imporrebbe, se andiamo a leggere le prime pagine delle altre testate o le pagine delle altre testate, imporrebbe una rivalutazione anche della posizione di Hamas e di quanto è accaduto il 7 di ottobre, ma forse è preferibile leggere l'intero contributo quando passeremo alle pagine interne. E poi tante piazze per dire fermate il massacro con 5 Stelle, Rosso Verdi e PD, ancora sulla questione delle piazze di ieri, in cui l'aspetto più interessante sembra andare a calcolare chi c'era, chi non c'era, chi c'era sotto le bandiere della propria parte politica e chi c'era invece perché è lasciato libero di andare dalla propria parte politica, cose incredibili. E poi un ultimo articolo: i sopravvissuti all'eccidio di Hamas non vogliono vendetta, che è l'articolo di una giornalista israeliana, la traduzione in italiano di un contributo che è apparso su un magazine online di Israele, in cui si parla della posizione dei sopravvissuti appunto all'eccidio di Hamas, che sembrano essere i più concilianti rispetto a quella che è l'assalto di Israele a Gaza. E sostanzialmente, di fronte al sentimento politico prevalente in Israele, che sembra essere quello della vendetta, almeno a livello di governo, siano sempre di più quegli israeliani che sono sopravvissuti ai massacri o i cui cari si trovano sequestrati, prigionieri a Gaza, che stanno prendendo parola, esprimono un'inequivocabile opposizione all'uccisione di palestinesi innocenti e dicano nessuna vendetta. Per chi fosse interessato a questo aspetto, l'articolo che si trova a pagina 7 del manifesto raccoglie tutta una serie di testimonianze. Nel taglio bassissimo si passa poi ad altro: legge di bilancio, si cambia di nuovo vertice lunedì, la manovra cambia ancora e non si escludono nuovi ritocchi, è cambiata tantissime volte, quindi l'abbiamo già detto, non perderemo tanto tempo su questo perché cambierà ancora, come ci anticipa il manifesto. Una cosa interessante che potrebbe essere utile accennare un attimo: Venezia Biennale, i precari reclamano diritti, è una punto di vista diverso sulla Biennale di Venezia, è un articolo di Roberto Ciccarelli che si trova poi a pagina 9. Della Biennale si è parlato fino a ieri, per la nomina politica di chi la dirigerà dal prossimo marzo, cioè Pierangelo Buttafuoco, se ne parlava prima, se ne è parlato da questi microfoni nei giorni scorsi. Da stamattina invece potremo raccontare un problema ancora più dirimente, che interessa le condizioni in cui lavorano i precari, soprattutto negli eventi collaterali e nei padiglioni nazionali dell'Istituzione Globale di Venezia. Lo faranno con una manifestazione i lavoratori e le lavoratrici dell'arte e della cultura, che da giugno stanno animando un percorso che hanno chiamato Biennalocene, e diciamo che questo percorso ha in qualche modo un certo interesse, perché prende in esame la condizione di una nicchia di lavoratori e lavoratrici veramente particolare, e cioè i precari e le precarie della cultura sostanzialmente. E con questo direi che possiamo interrompere la prima pagina, anche perché del manifesto.
Io vado avanti dandovi conto della prima pagina del Dubbio, la testata delle Camere Penali, che titola su quanto sta succedendo a Gaza da un punto di vista in qualche modo giuridico, ma non solo. L'ONU ora attacca Israele, a Gaza crimini di guerra, è il primo titolo, si vedono dietro macerie di Gaza, e un commento che viene che è una traduzione di un articolo di Roy Porat su Haaretz, che ci permette insomma di entrare un po' nel dibattito israeliano, visto che è una traduzione da una delle maggiori testate, quella insomma più progressista, che si intitola La deriva della sinistra che farnetica sugli ebrei. Questi due articoli si trovano ovviamente nella sezione Mondo, pagina 6 e 7 del Dubbio. Alessandro Fioroni firma l'articolo sulle dichiarazioni ONU a Gaza commessi crimini di guerra. L'ufficio delle Nazioni Unite che si occupa delle crisi umanitarie accusa Israele di commettere crimini di guerra nella striscia di Gaza e di riservare una punizione collettiva alla popolazione palestinese per vendicarsi del massacro compiuto da Hamas il 7 ottobre. Parole che segnano un ulteriore strappo tra ONU e Tel Aviv dopo lo scontro tra l'ambasciatore israeliano e il segretario generale Guterres e l'annullamento dei visti diplomatici per Israele ai funzionari del Palazzo di Vetro. È uno dei tanti effetti di questo nuovo pericolosissimo conflitto in Medio Oriente. Anche se dopo le pressioni di Biden non è ancora avviata l'offensiva di terra, la guerra tra lo Stato ebraico e Hamas prosegue senza sosta, i bombardamenti su Gaza sono incessanti. Non c'è, diciamo, l'aggiornamento della serata di ieri. L'attacco parla degli attacchi di ieri in giornata, però poi arriva a dire ma la situazione a Gaza City si fa sempre più difficile. Philippe Lazzarini, il capo dell'UNRWA, l'agenzia per le Nazioni Unite che fornisce aiuti ai rifugiati palestinesi, ha parlato del sentimento che stanno vivendo le persone nella città bombardata. Si sentono evitate, alienate, abbandonate. I camion di aiuti che sono stati autorizzati a passare attraverso il valico egiziano di Rafa finora hanno fornito solo briciole. Sono 84 i mezzi che sono arrivati in tutto, insomma ricordiamo che prima del 7 ottobre erano circa 100 il giorno. Inoltre Lazzarini ha anche negato che Hamas abbia rubato il carburante delle Nazioni Unite, anzi sarebbe stata Israele a bloccare l'ingresso dei rifornimenti. Questo insomma per chiarire una cosa che Israele continua a dire, cioè che il carburante verrebbe preso da Hamas, viene negato questo dal funzionario ONU. In ogni caso ieri mattina una delegazione medica composta da stranieri è entrata insieme a 10 camion nella striscia di Gaza trasportando acqua. L'UNRWA ha quindi ripetuto gli appelli per un cessate il fuoco umanitario e ha affermato che il lavoro dell'Agenzia delle Nazioni Unite durerà non più di pochi giorni se il conflitto persisterà, perché almeno 57 membri del suo staff a Gaza sono stati uccisi. Vi ricordo appunto che poi invece di oggi sono di stanotte di oggi gli appelli dell'OMS e dell'UNICEF, altre due agenzie ONU, che dicono che hanno perso i contatti con i loro operatori e le loro operatrici dentro Gaza. Ieri pomeriggio il Qatar sembrava sicuro dei negoziati, ma questo ormai, come dire, è del tutto superato dai fatti. E poi si parla dell'estensione del conflitto. Per il venerdì di preghiera scontri tra manifestanti palestinesi e forze israeliane sono scoppiate a Ramallah, Jenin in Cisgiordania, facendo registrare diversi feriti, anche se poi ovviamente si è accesa la Cisgiordania nella notte, ma anche di questo non abbiamo in questo momento grandi notizie. Ma alla Siria è alla Siria che si è guardato con preoccupazione. Gli Stati Uniti infatti hanno colpito due strutture nella Siria orientale sostenendo che sono stati utilizzati dalle forze iraniane e da gruppi affiliati. Il segretario alla difesa Austin ha detto che gli attacchi di autodifesa di precisione sono stati effettuati per proteggere il personale statunitense. E oltre a questo, sempre nella stessa pagina 6 del Dubbio, gli avvocati britannici, la lettera di 200 giuristi al premier Sunak per chiedere il cessate il fuoco a Gaza. Oltre 200 avvocati britannici hanno firmato una lettera indirizzata al primo ministro Rishi Sunak, al ministro degli esteri, al segretario della difesa del Regno Unito, chiedendo al governo di Sua Maestà di sostenere il cessate il fuoco a Gaza, cosa che non ha fatto perché appunto si è astenuto anche sulla risoluzione proposta dalla Giordania, che chiedeva la tregua umanitaria. E una presa di posizione forte e coraggiosa la definisce Gennaro Grimolizzi del Fatto. In qualità di professionisti del diritto, accademici, ex membri della magistratura del Regno Unito, si legge nel documento, impegnata a sostenere lo Stato di diritto sia a livello nazionale che internazionale, invitiamo il governo del Regno Unito a agire urgentemente per adempiere ai suoi obblighi legali internazionali in relazione al conflitto sempre più grave in Medio Oriente. Nel fare ciò siamo profondamente consapevoli che molte persone nel Regno Unito, inclusi israeliani e palestinesi e quelli che appartengono alle più ampie comunità ebraiche, arabe e musulmane, hanno stretti legami con la regione. Esprimiamo la nostra solidarietà a tutti loro. Ci sentiamo di intervenire perché in una regione già abituata a grandi sofferenze, la morte e gli altri danni arrecati a individui, famiglie e intere comunità negli ultimi 20 giorni sono stati davvero terribili. E insomma, poi fa un elenco dei firmatari più illustri e poi dice che gli avvocati ripercorrono in fatto e diritto le vicende che stanno interessando Israele e la Striscia di Gaza. Un passaggio viene dedicato all'eventuale intervento della Corte Penale Internazionale, considerato che la Palestina ha sottoscritto lo Statuto di Roma. Dunque, i crimini di guerra e i crimini contro l'umanità connessi ai cittadini palestinesi, compresi gli attacchi ai civili e la presa di ostaggi, rientrerebbero per materia nella giurisdizione della Corte dell'Aia. Significativo il paragrafo intitolato diritto internazionale umanitario non viene rispettato. Il diritto internazionale umanitario, aggiungono i 250 avvocati britannici, impone alle parti in conflitto armato di distinguere tra civili e beni civili da un lato e combattenti e obiettivi militari dall'altro, vietando sia gli attacchi diretti contro i civili e i beni civili, sia i mezzi e i metodi di una guerra che può portare a attacchi indiscriminati. Affamare una popolazione civile come metodo di guerra, compreso l'impedimento intenzionale di adeguati aiuti umanitari come sta facendo Israele a Gaza, è severamente proibito ai sensi del diritto internazionale consuetudinario. Tale metodo inoltre è stato fermamente condannato dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e costituisce un crimine di guerra. Tra le richieste urgenti al governo britannico, l'impegno a far rispettare e garantire il diritto umanitario internazionale come previsto dalle quattro convenzioni di Ginevra. E oltre a questo vi diamo anche conto appunto dell'articolo di Arez che viene pubblicato da Il Dubbio, che si intitola, un titolo piuttosto lungo, quella deriva morale della sinistra che riduce la guerra israelo-palestinese in conflitto neocolonialista. Roy Porat è l'estensore. Non sono sicuro che le voci che sento dai campus universitari americani e altrove siano semplicemente ingenue, ma sembra che il movimento progressista americano abbia perso ogni connessione con la realtà e la decenza umana. Quindi diciamo che, per quanto si dica che Arez è appunto il giornale più progressista, e per quanto su quelle pagine abbiamo letto anche interventi molto rilevanti come quello di Gideon Levy, di cui abbiamo anche dato conto da questi microfoni, in questo caso invece sostanzialmente si dice che dice: come attivista di sinistra sono abituato a essere una minoranza, persino evitato, ma le opinioni espresse nelle ultime due settimane nei campus americani hanno lasciato me e molti altri amici in difficoltà. Queste dichiarazioni nei campus americani le abbiamo viste tradotte da questi microfoni una quindicina di giorni fa, ci sembrava insomma delle posizioni del tutto sottoscrivibili al fianco di un popolo che sta subendo un tentativo di sterminio. Ma non è così però i Porat, ma ancora più mostra il modo in cui un prisma ideologico semplicistico combinato all'incessante bisogno di essere dalla parte giusta della storia può distorcere fatti fondamentali. Ci ricorda alcuni punti Roy Porat. Uno, persone e governi non sono la stessa cosa, lui scrive, e direi però che questo dovrebbe perlomeno valere da entrambe le parti. rispetto a Gaza, lui scrive, e questo ovviamente vale anche per i palestinesi di Gaza, non tutti sostengono Hamas, gestiscono Gaza come uno stato di polizia, non si tengono lezioni dal 2006 quando furono eletti lì per la prima volta, però tralascia di dire che queste lezioni sono rese impossibili da Israele. Il punto numero due, gli atti immorali non hanno bisogno di essere ingigantiti per essere immorali. I palestinesi di Gaza non stanno subendo un genocidio, come affermano innumerevoli post sui social media e nei cartelli nelle manifestazioni filo palestinesi. E su questo credo ci sia parecchio da discutere, perché se prendiamo la definizione dell'ONU, che dice che il genocidio è una strage perpetrata col fine di annientare un popolo, io nel mio piccolo, insomma, questa definizione ce la vedo tutta in quella che sta succedendo a Gaza, ma ovviamente ne possiamo discutere. Roy Porat dice questo: molti palestinesi vivono in Cisgiordania come rifugiati nei vicini paesi arabi. Il bombardamento di edifici residenziali o asili è già abbastanza grave, senza affermare che ci sarebbe l'intenzione di Israele di cancellare la popolazione di Gaza. Il terzo punto di Roy Porat di Haaretz, riportato dal Dubbio, è: Israele non è uno stato coloniale, e questo mi sembra veramente molto discutibile anche sul piano storico. Ci sono fiore di storici, sociologi e esperti che definiscono il colonialismo di insediamento come appunto la forma di insediamento di colonialismo specifico non solo di Israele, ma Israele è uno degli esempi lampanti della attualità. Quindi questo Porat lo può dire, ma sicuramente è, almeno non si può dire che è più di un'opinione, ecco. Lui lo sostiene dicendo: quando i colonialisti britannici e francesi lasciarono le loro colonie, ebbero una patria a cui tornare, la maggior parte degli israeliani discende da rifugiati provenienti da Europa, Nord Africa e Medio Oriente. Ciò ovviamente non giustifica la violenza israeliana, ma la semplificazione di questo conflitto complesso e combattuto a lungo negli schemi superficiali della colonizzazione o di una qualche relazione pseudo-marxista tra oppressori e oppressi sembra un articolo che otterrebbe una F in un articolo di un corso introduttivo di sociologia. Questo lui dice. Io ripeto, invece, il colonialismo di insediamento, che prevede prendere sempre più territorio con un numero sempre minore di indigeni su quel territorio, è una definizione appunto del colonialismo di insediamento che fotografa la situazione di Israele, che occupa territori palestinesi ormai da decenni. Il quarto punto: tra gli israeliani che vivevano vicino a Gaza, che furono assassinati o presi in ostaggio quel sabato buio di oltre due settimane fa, c'erano molti sostenitori della pace. Alcuni hanno addirittura mantenuto legami stretti con gli abitanti di Gaza, e su questo, insomma, noi non ne abbiamo dubbi, ma abbiamo anche sentito, c'è anche appunto sul manifesto oggi, molte volte che proprio questi soggetti o le loro famiglie continuano a dire: not in my name, non nel mio nome, quello che sta succedendo a Gaza. Questo Roy Porat su Haaretz, e tradotto sul Dubbio, non lo riporta. Con il Dubbio mi fermo.
Oh, quién podía imaginar, oh, que David fuese. E fra vagatore settentrionale schifano a tutte meridionale. Capolore schifano i senegalesi che schifano a zingare. Marrucchino, marrucchino, schifo cinese che non c'è una poco. Polacca albanese che non c'è una vonno. Con serbe croate che poi già si schifano una cunata.
Un facciatore con disoccupata.
Un fravagatore con l'impiegata che tena puteca. Con l'ambulanto pensionato con rappresentando. Vigile urbano con chi tena un cano. Ma la vita è solo disadattata. Sta chi tena coca e chi non tena niente. Panna che occhio male.
Ballerina sempre, ballerina sempre. Sanna acchiappata, Lazzare spadendo. Ballerina sempre, ballerina sempre. Sta tarantelle, non ballerina sempre. Ballerina sempre, ballerina sempre. È tutto un bordello che avvenge da venendo. Ballerina sempre, ballerina sempre. Piccio magante, non ballerina sempre. Ballerina sempre, ballerina sempre. Sanna acchiappata, Lazzare fadendo. Ballereva zendo, ballereva zendo. Sa tarantelle non ballereva zendo. Ballereva zendo, ballereva zendo. Tutto bordello che avvenge da venendo. Ballereva zendo, ballereva zendo.
E avevamo detto che avremmo approfondito qualcosa per cominciare con le pagine interne del manifesto e abbiamo a pagina 4 punto per punto tutte le gravissime violazioni di Tel Aviv a firma di Agostina Latino e Luca Baccelli, che diciamo sono, chiamiamoli così, esperti di diritto internazionale e che, come anticipavo, cercano di inquadrare un pochino più puntualmente punto per punto la situazione della posizione di Israele a Gaza alla luce del diritto internazionale. Dall'attacco del 7 ottobre si ripete che Israele ha il diritto di difendersi. Gran parte dei leader statunitensi e europei, con qualche eccezione, aggiungono rispettando il diritto internazionale. Ma cosa significa? Si domandano i due. A Gaza Israele è potenza occupante in quanto esercita un'autorità di fatto sui confini terrestri, marini, aerei, controllandone l'accesso a persone, merci, compresi medicinali, acqua, fonti di energia. E l'articolo 42 del regolamento dell'AIA del 1907 recita: un territorio è considerato come occupato quando si trovi posto di fatto sotto l'autorità dell'esercito nemico. Non si menziona la presenza di truppe sul territorio e dunque il ritiro da Gaza del 2005 non modifica lo status dell'occupante e infatti come tale è considerato dalle Nazioni Unite, dalla Corte Penale Internazionale e dalla Croce Rossa, quindi Israele potenza occupante a Gaza. La popolazione occupata non ha alcun dovere di obbedienza nei confronti della potenza occupante, articoli 45 e 46 della Quarta Convenzione di Ginevra del 49. E può agire per veder riconosciuto il suo diritto all'autodeterminazione anche con la lotta armata. Risoluzioni dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 1970 e del 1980. Ognuno dei punti che leggerò diciamo è sostenuto con riferimenti normativi. Smetterò di leggerli per rendere più fluida l'apprezzamento del contenuto, però per chi fosse interessato nello specifico siamo a pagina 4 del manifesto. Il conflitto, però, ecco, ribadisco, la popolazione occupata non ha dovere di obbedienza nei confronti della potenza occupante e può agire per veder riconosciuto il suo diritto all'autodeterminazione anche con la lotta armata. Il conflitto fra Israele e Palestina è qualificato come conflitto internazionale sia dalla dottrina giuridica maggioritaria sia dalla prassi giurisprudenziale israeliana. In questo contesto le azioni compiute da Hamas violano senz'altro molteplici divieti del diritto internazionale umanitario specificamente codificati nel primo protocollo addizionale. Ma che dire della risposta di Israele? Nel discorso pubblico occidentale si insiste sul suo diritto all'autodifesa, riconosciuto come diritto intrinseco, virgolettato, o diritto naturale dall'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, ma già nel 2004 la Corte Internazionale di Giustizia ha negato che Israele possa invocare l'articolo 51 contro attacchi provenienti dal territorio occupato. occupato. Essendo Israele potenza occupante, non si tratta di un atto di aggressione. In ogni caso, nemmeno il diritto alla legittima difesa potrebbe giustificare le violazioni del diritto umanitario che Israele sta compiendo. Dunque, la risposta di Israele deve rispettare principi di precauzione, distinzione fra combattenti e non combattenti e proporzionalità. La violazione di tali principi comporta anche la responsabilità individuale per crimini di guerra da parte dei singoli autori materiali. Questo vale per i bombardamenti indiscriminati, come per il crimine di starvation, far soffrire la fame ai civili come metodo di combattimento. Mentre la potenza occupante ha l'obbligo di fornire cibo e materiale medico alla popolazione del territorio occupato. È vietato alla potenza occupante sottoporre l'intera popolazione del territorio occupato a una punizione collettiva per un atto commesso solo da alcuni dei suoi membri. Sono vietate rappresaglie di guerra, come l'interruzione dell'accesso all'acqua potabile, alle fonti di energia per tutta la popolazione civile palestinese. È vietato il trasferimento forzato della popolazione civile per poter creare delle zone dove le operazioni belliche possano essere liberamente condotte. Insomma, come potenza occupante, lo ha riconosciuto la sua stessa Corte Suprema, Israele ha degli obblighi precisi che continua a violare, e da questo punto di vista la qualifica di Hamas e delle sue azioni come terroristiche e persino la questione della sovranità palestinese non cambiano il quadro. Ma il Consiglio di Sicurezza non riesce a superare il veto degli Stati Uniti neppure per chiedere il cessate il fuoco.
Vorrei sottolineare, visto appunto il divieto internazionale della rappresaglia, che ieri Netanyahu ha dichiarato, primo ministro di Israele, inizia la nostra vendetta. Allora, quando si dice che Israele è la democrazia del Medio Oriente, qualcosina bisognerebbe ricordarsi di tutto questo, e il silenzio su queste dichiarazioni. Addirittura Biden ha detto no comment rispetto a quello che è successo stanotte, ieri sera a Gaza. Mi sembra che abbia, come dire, una complicità evidente non è imbarazzante, è qualcosa di molto di più.
È qualcosa di più, decisamente qualcosa di più. E
sotto la più grande democrazia del Medio Oriente sono morti al momento credo 25 giornalisti, giornaliste internazionali e moltissimo personale delle Nazioni Unite.
Sì, i giornalisti sono 29 a questo punto accertati e 57 quelli delle Nazioni Unite. Prego.
E riprendiamo, anche se rapidamente, sempre dalle pagine interne del manifesto. Siamo questa volta a pagina 2 e c'è, diciamo, abbastanza interessante per approfondire le condizioni vita, la situazione all'interno di Gaza, un'intervista a Juliette Tuma che è portavoce del UNRWA, cioè l'Agenzia delle Nazioni Unite che porta soccorso ai profughi palestinesi. E la situazione a cui si fa riferimento è evidentemente quella di prima di ieri sera, perché è ovvio che sia così, però già in quella situazione si levavano gridi, come sappiamo, grida di allarme: manca tutto, a Gaza servono più aiuti, in particolar modo si fa il punto sulla questione del carburante, a cui abbiamo accennato prima. Quanto carburante è rimasto all'UNRWA? Poco, davvero poco. È fondamentale che ne arrivi su base regolare ogni giorno. Certo, serve anche il cibo, ma i convogli che entrano dall'Egitto devono portare a Gaza anche il carburante. Può fare un esempio dell'impatto della scarsità di benzina e gasolio per le vostre attività? Abbiamo dovuto razionare, risponde Tuma, abbiamo dovuto razionare le forniture di carburante agli ospedali, così come alle 50 panetterie che fanno capo a noi e che garantiscono ogni giorno pane agli sfollati e a tutti gli abitanti. Abbiamo ridotto i rifornimenti alle nostre automobili, essenziali per raggiungere i civili più in difficoltà. Per questo, se non arriverà il carburante, saremo costretti a prendere delle decisioni drastiche che nessun operatore umanitario vorrebbe mai adottare.
e che si rifletteranno sull'assistenza a una popolazione in difficoltà. I comandi militari israeliani, è la domanda, ripetono che Hamas controlla il carburante a Gaza e ne avrebbe accumulato grandi quantità. Non solo, sostengono che il movimento islamico avrebbe rubato del carburante destinato a voi. Conferma, ripeto, quanto ha detto il commissario generale Lazzarini. Noi non sappiamo cosa Hamas possegga o non possegga. Abbiamo sentito affermazioni relative a riserve accumulate da Hamas, specifica chi scrive l'articolo, per molte settimane e cose analoghe, ma noi non sappiamo nulla di tutto questo. Ciò che invece sappiamo è che c'è del carburante nel deposito in cui veniva portato prima del 7 ottobre sulla base degli accordi tra Israele, Qatar e Egitto. Ci sono 200.000 o 300.000 o 400.000 litri di carburante, non ne abbiamo idea. Comunque sia, per l'accesso a quel deposito è necessario il via libera di Israele. Al momento ciò che so è che a Gaza dovranno entrare tanti aiuti, molti di più rispetto a quelli che già abbiamo avuto ad oggi, perché sono insufficienti. La gente di Gaza ha bisogno di molto di più. Prima della guerra nella striscia entravano oltre 100 camion di aiuti umanitari e carburante ogni giorno, e abbiamo detto che invece da una quindicina al ora una quindicina al giorno, 70 in 4 giorni. Abbiamo detto che in totale dall'inizio del conflitto mi sembra siano 109.
84 io avevo letto, ma insomma siamo sempre una goccia nel mare, al di là dell'assurdità di dare appunto dei, come dire, dei beni umanitari a una popolazione che poi viene bombardata subito dopo, anche mentre li va a prendere davanti ai camion. Perché
mentre
questo...
li va a prendere davanti ai camion, mentre li va a prendere davanti ai camion.
È una cosa che peraltro si era già visto anche in altri conflitti, non è la prima volta che cadono bombe e cadono pacchi umanitari, insomma. Quindi...
è così. L'ultima domanda: temete il diffondersi di malattie infettive e altro tra gli sfollati e altri civili palestinesi? Evidentemente, insomma, al momento non abbiamo registrato questi problemi, ma il blocco di Gaza a lungo andare finirà per uccidere le persone. Il problema non sono solo i bombardamenti e i raid aerei, occorre comprendere che è solo una questione di tempo e il blocco ucciderà con malattie che si diffonderanno nella popolazione ammassata in questo modo, anche in quella che ha cercato protezione nei nostri rifugi. In media 400 persone hanno un gabinetto a disposizione. Non posso dare pareri scientifici, ma insomma la situazione evidentemente parla da sé.
Volevo dare velocemente conto di un'ultima cosa prima di passare all'attualità delle notizie. Francesca Albanese, che è la relatrice speciale dell'ONU per la Palestina, sulle pagine del viene intervistata sulle pagine del Fatto Quotidiano, inizia dicendo: ce lo ricordiamo il genocidio di Srebrenica? Dall'8 ottobre siamo già a 8.000 palestinesi uccisi, di cui 3.500 bambini, 8.000 esattamente come a Srebrenica. Questo è il parallelo. E poi salto tutto, ma dice Daniel Agari, portavoce dell'esercito, ha affermato che sotto lo Shifa, principale ospedale di Gaza, ci sarebbe il quartier generale di Hamas. Francesca Albanese dice: non sono prove, ma ricostruzioni grafiche, o meglio costruzioni grafiche.
Ecco, volevo dire su questo, perché mi trovo tra le mani la pagina 7 del Messaggero, che riporta in un primo piano un dossier a firma di Marco Ventura, in cui queste costruzioni grafiche vengono pubblicate con tanto di evidenziazione, diciamo così, tipografica della testata romana, in cui si indicano con precisione quelli che sono gli edifici sotto cui ci sarebbero i bunker di Hamas.
Costruzione grafica, lo ricordo, lo dice l'ONU, non lo dice Hamas. E per finire questa intervista dice l'Italia, gli chiede l'intervistatore, sta con l'Occidente, con la NATO e l'Unione Europea. Francesca Albanese risponde: sono molto delusa dalla posizione del nostro paese, ha tradito la propria autonoma tradizione diplomatica da sempre improntata al riconoscimento del diritto a vivere in libertà, pace e sicurezza sia degli israeliani sia dei palestinesi. Non credo che sia sempre stata così limpida, ma certo ora è veramente molto oscura.
Allora, passiamo all'attualità e leggiamo le prime pagine delle testate online di Al Jazeera, che ha seguito per tutta la notte quanto stava avvenendo a Gaza con le sue i suoi corrispondenti, Arez e Jerusalem Post. Le ultime proprio battute degli ultimi minuti dalla prima pagina di Al Jazeera ci dicono che l'esercito israeliano afferma che forze corazzate di fanteria, del genio e di artiglieria stanno partecipando all'attività militare accompagnata da un pesante fuoco aereo. Il portavoce dell'esercito israeliano afferma che il paese invierà camion di aiuti con cibo, acqua e medicine nella striscia di Gaza durante la giornata. I corrispondenti di Al Jazeera, come potrete immaginare, nella striscia di Gaza non sono in grado di dare aggiornamenti se non sporadici via satellite, perché la comunicazione diretta è ostacolata a causa del quasi totale blackout delle comunicazioni nell'enclave bombardata. Allora, da Khan Yunis c'è un inviato di Al Jazeera che racconta come i palestinesi abbiano sopportato quella che viene descritta come la notte più sanguinosa, più difficile dall'inizio di questa guerra. Tutto è iniziato venerdì, scrive, quando il portavoce militare israeliano ha distribuito una mappa in cui si afferma che l'ospedale al-Shifa era appunto il quartier generale della leadership di Hamas. Hamas ha negato questo, ma appunto un'ora dopo Gaza ha vissuto un blackout completo. Riportano reports di centinaia di persone che sono state uccise in queste aree, quindi parliamo di centinaia di persone uccise in queste aree. E i numeri ovviamente ancora non lo sappiamo. Le famiglie nel sud di Gaza restituiscono il fatto di non essere in grado di raggiungere i loro parenti che si trovano attualmente nel nord della striscia. I servizi di emergenza, un altro punto che Al Jazeera pone all'attenzione, ovviamente data anche il blackout, non sono in grado di raggiungere le persone ferite, anche ferite gravemente, per aiutarle. Quello che ci restituisce Al Jazeera è un genocidio in diretta a cui stiamo assistendo. Il Arez scrive che Hamas ha dichiarato questa mattina che le sue forze hanno incontrato le forze israeliane e hanno detto che sono pronte a combattere con la forza contro qualsiasi invasione di terra da parte di Israele. Questo l'ha riferito Walla. Rapporti palestinesi, prosegue Arez, affermano che ci sono scontri tra personale dell'IDF e i terroristi di Hamas, scrive Arez, tra la città di Beit Hanun e il campo profughi di Bureij nel nord di Gaza. Solo poche ore prima i media palestinesi avevano riferito che carri armati israeliani stavano prendendo posizione all'interno della striscia di Gaza nella tarda notte di venerdì. Più o meno nello stesso orario, venerdì notte, l'aeronautica israeliana ha iniziato ad attaccare obiettivi di Hamas nel nord della striscia di Gaza. E poi, come sappiamo, poco prima delle 2 di notte, ora israeliana, ci ricorda Arez, le sirene dei razzi hanno suonato nel Moshav Netiv Assara, che confina con il nord di Gaza. Questi sono gli aggiornamenti, diciamo, sulle testate. Stiamo leggendo, magari ci prendiamo un secondo di musica, vediamo anche la BBC e anche altre testate.
Sì, la BBC, che mi sembra una delle poche testate internazionali che continua a avere giornalisti sul campo.
كانت الحلواي واقفي على المراي، تغيب المراي عم يتخبى القمر.
intanto torniamo a ricordarvi che in questa città, come dire, il fatto più importante di oggi che non dobbiamo assolutamente tralasciare è il corteo Stop al genocidio, fine dell'occupazione, Palestina libera, un corteo che ha il concentramento alle 15 a Porta San Paolo e poi si snoderà per le città, per le vie di questa città fino a Piazza San Giovanni. Non credo ci sia bisogno di aggiungere parole per esprimere la necessità di essere presenti con i nostri corpi, la nostra rabbia, la nostra solidarietà in questo corteo.
رجعت الحلواني وبقلبها الحكاية ونامت عالدكاية عم تحلم بالقمر
رجعت الحلواني وبقلبها الحكاية ونامت عالدكاية عم تحلم بالقمر
نامي يا حلواني نامي بكرة جاي 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 لعنا القمر
نامي يا حلواني
القمر
طمليت الحلواني وفتحت البرداي
يا غيم اللي جاي وينور القمر
قالت لها الحكاية أسرار مخباي
مخباي مخباي أنوار القمر
رجعت الحلواني وبقلبها الحكاية نامت عالتكاية عم تحلم بالقمر.
Allora passiamo alla BBC che con il suo corrispondente Jeremy Bower che si trova nel sud di Israele in questo momento scrive in prima pagina, sulla testata online ovviamente parliamo, ciò che sembra accadere questa mattina, cioè nella mattina di sabato oggi, è che le forze israeliane si stanno concentrando sulla zona settentrionale della striscia di Gaza, Beit Hanun, stessa cosa che ci diceva Are, e da lì si stanno spingendo un po' più a sud. L'esercito israeliano non aggiunge nulla a ciò che ha detto ieri sera, scrive la BBC, sta accelerando il ritmo delle sue operazioni. Dai video emersi da Gaza questa mattina e da ciò che si è potuto vedere ieri sera lungo la zona di confine abbiamo visto la prova di un bombardamento molto molto massiccio. Il blackout delle comunicazioni significa che è molto difficile scoprire esattamente cosa stia succedendo. Per esempio stamattina ho parlato con le Nazioni Unite, dice l'inviato della BBC in questo momento, che sono riuscite a comunicare con il loro ufficio principale nel sud tramite un telefono satellitare, ma non essendoci comunicazione interna non possono mettersi in contatto con gli uffici territoriali che si occupano delle loro operazioni di aiuto, attualmente sospese del tutto per sapere, insomma, per vedere come stanno. Questo il penultimo aggiornamento, ma ce n'è un ultimo invece che vi restituiamo ora, di pochi minuti fa. Sempre sulla testata online della BBC che scrive: i bombardamenti sono molto concentrati sul nord, al nord la striscia di Gaza come sappiamo è lunga solo circa 28 miglia, quindi è possibile sentire la portata delle esplosioni per miglia intorno e sicuramente in tutta l'area, scrive la BBC. A quanto ho capito, riporta l'inviato, l'esercito israeliano è ancora lì stamattina, molto probabilmente tentando di, lui usa il termine, ripulire i tunnel, probabilmente con forze speciali che individuano obiettivi per quegli attacchi aerei. I carri armati possono essere più vulnerabili alla luce del giorno, quindi potrebbero portarne indietro, tirarne indietro alcuni, ma per quanto ne sappiamo sta ancora succedendo, cioè c'è ancora un attacco di terra. Lui si domanda: è un'offensiva di terra? E si risponde: forse non dovremmo fissarci troppo sulla definizione di tutto questo quando abbiamo visto il rafforzamento militare, la mobilitazione di oltre 300.000 riservisti, pensavamo che avremmo assistito a un'invasione di Gaza su tutti i fronti. Questo quanto, adesso credo che abbiamo Michele Giorgio in diretta. Ok.
Sì, abbiamo Michele Giorgio in diretta, a cui diamo immediatamente la parola e che ringraziamo come sempre. Ciao, buongiorno.
Sì, buongiorno a voi, anche se naturalmente qui
non è un buongiorno.
Ieri è cominciata questa ampia incursione militare di Israele nella striscia di Gaza, che è stata preceduta e accompagnata da intensissimi bombardamenti aerei, terrificanti, così li hanno descritti i civili palestinesi. In realtà da Gaza arrivano pochissime informazioni, perché ieri sera, poco prima dell'avvio di questa incursione, sono state tagliate tutte le linee telefoniche ordinarie e i cellulari, così come anche la rete internet, o quel poco che rimaneva della rete internet. E l'isolamento è talmente rigido che persino le organizzazioni umanitarie internazionali fanno fatica a entrare in contatto, anzi comunicano di non essere riuscite a contattare ancora il loro personale nella striscia di Gaza. Quindi c'è un isolamento. Quel poco che si è saputo è che sono stati dei raid molto profondi all'interno di Gaza. In questo momento le truppe israeliane occupano porzioni di Gaza, soprattutto nel nord, nel territorio settentrionale, di questo piccolissimo lembo di terra palestinese. Noi ricordiamo è di meno di 400 chilometri quadrati. E naturalmente nel corso della notte, sull'onda di questi bombardamenti, di questa incursione, altre migliaia di civili palestinesi in preda al panico si sono precipitati verso il sud, hanno abbandonato le loro case, avevano deciso di non farlo o semplicemente non avevano potuto farlo, non erano in grado di farlo nei giorni scorsi, dopo l'ultimatum lanciato dall'esercito israeliano ad abbandonare la metà settentrionale di Gaza. E però la scorsa notte non hanno potuto fare diversamente, e ripeto, in preda al panico si sono precipitati a sud, dove si ammassano centinaia di migliaia di sfollati palestinesi che vivono in condizioni disumane, perché oramai comincia a mancare di tutto.
Anche se abbiamo sentito da Al Jazeera che anche al sud ci sono stati bombardamenti anche stanotte, ce lo confermi? Sì.
Assolutamente, certo, lo confermo, ma non si sono mai interrotti. Cioè, al sud, città come Khan Yunis, Deir el-Balah, Rafah, sono posti dove continuano i bombardamenti. Fino a quando anche io ho avuto la possibilità di parlare con i miei colleghi, con i miei contatti che ho giù a Gaza, e mi dicevano appunto dal sud che i raid aerei non erano mai cessati anche in questa parte meridionale di Gaza. E d'altra parte abbiamo raccontato in questi giorni di diversi massacri. Ora il punto è che non arrivano informazioni, quindi noi non sappiamo nel dettaglio come stiano andando le cose sul terreno. Le uniche informazioni che arrivano sono quelle dell'esercito israeliano, che attraverso il suo portavoce ha confermato che l'incursione va avanti, ha confermato che sono stati colpiti nelle ultime ore 150 obiettivi di Hamas. Sappiamo anche, questo si è saputo anche da parte palestinese, che ci sono stati dei combattimenti tra militanti di Hamas, ma forse anche di altre organizzazioni palestinesi che si sono opposte all'avanzata delle truppe israeliane. Bisogna anche considerare che a Gaza sono entrate migliaia di soldati ieri, questo è quello che si è capito, con decine e decine di mezzi corazzati, mentre dall'altro droni ed aerei bombardavano. Quindi diciamo l'inferno in terra è stato ieri in questo piccolo lembo di terra palestinese, e naturalmente non c'è nessuna prospettiva di un cessate il fuoco immediato, perché la risoluzione approvata ieri sera dall'Assemblea Generale dell'ONU, che ha visto la gran parte del mondo chiedere una tregua umanitaria immediata, ma anche molte astensioni che naturalmente vengono da paesi occidentali, che in questi giorni hanno manifestato ampio sostegno all'azione militare di Israele, sostanzialmente di ritorsione e rappresaglia per quello che è avvenuto esattamente 3 settimane fa, il 7 ottobre, cioè l'attacco di Hamas nel sud di Israele. Ecco, diciamo, nonostante questo voto, che non è vincolante, tra l'altro, non cambierà molto sul terreno, il semplice motivo che soprattutto gli Stati Uniti continuano a dire che una tregua sarebbe favorevole ad Hamas e che Israele deve fare il suo lavoro sostanzialmente. E quindi questa è un po' la situazione.
Senti, ti possiamo chiedere ieri... anche qualcosa in relazione a quello che sta succedendo in Cisgiordania, a Gerusalemme?
Certo. Beh, a Gerusalemme c'è, diciamo, regna, no? Una calma relativa, carica di tensione. Anche ieri, durante il venerdì di preghiere, c'è stata una massiccia presenza di forze di polizia di Israele che presidiavano tutto. Tra l'altro, dovete considerare che Gerusalemme Est sostanzialmente è tagliata fuori dal resto della Cisgiordania, dove le città palestinesi, le famose città autonome dell'autorità nazionale, sono completamente circondate dalle forze militari e di polizia di Israele. Sono chiusi proprio i checkpoint, che vengono riaperti solo occasionalmente, e si esce solo, tutti i permessi tranne pochi sono stati sospesi per i palestinesi della Cisgiordania per entrare a Gerusalemme. Quindi diciamo c'è una presenza militare e di polizia che ha un impatto notevole anche su quello che possono fare o non fare i palestinesi. In Cisgiordania però bisogna considerare che qui ci sono stati circa 100 morti da quando è cominciata tutta questa crisi, cioè dal 7 ottobre, perché o con incursioni dell'esercito israeliano o con azioni compiute dai coloni israeliani, che naturalmente stanno approfittando della situazione, cantano vittoria, cercano di occupare terra e soprattutto hanno cacciato via centinaia di palestinesi di piccole comunità beduine e non solo dalle loro case, dai loro insediamenti, accampamenti, e quindi diciamo i coloni adesso fanno un po' il bello e cattivo tempo con l'esercito, che normalmente non interviene certo per fermarlo. Poi sappiamo che ci sono queste incursioni, una in particolare, due, la ricordiamo che c'è stata a Nur Shams qualche giorno fa, alle porte di Tulkarem, con 13 palestinesi uccisi, e poi ancora a Jenin, e in questi casi interviene anche l'aviazione con i suoi droni per bombardare e colpire. E ci sono anche manifestazioni a sostegno di Gaza naturalmente, ma anche di contestazione dell'autorità nazionale palestinese, che resta sostanzialmente in silenzio in questo momento, un po' per impossibilità di rispondere, un po' perché anche come dire, politicamente non sembra rappresentare quasi più nessuno in Cisgiordania, e quindi viene contestata dalla popolazione.
Bene, non so se vuoi aggiungere ancora qualcosa, insomma sappiamo ovviamente che in questo momento gli impegni sono tanti. Se non hai niente da aggiungere, noi ti salutiamo e ti ringraziamo, e insomma ti chiediamo di continuare a essere una delle voci che possiamo dare, perché è molto molto grande il silenzio in questo momento.
Io ringrazio voi per lo spazio che mi state dando.
A presto, grazie ancora e un abbraccio.
Buon lavoro a voi.
Ciao.
Child, mother and father, who are being bombed by the bombs of Obama. I'm bursting out tears while you're bursting out with laughter. Freedom for Palestine, freedom for Gaza. Freedom for every child, mother and father, who are being bombed by the bombs of Obama. I'm bursting out tears while you're bursting out with laughter. Free Palestine and lay down your weapons. This is for the innocent souls that went to heaven. Cause what happened in America on 9/11 happens in Palestine 24/7. Sing it. Free, free Palestine. 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 You might think carrying a weapon makes you tougher, but in Palestine, kids carry weapons to protect their mother. I don't mean guns or bombs, I mean stones. They throw them at tanks, but the tanks crush their bones. They shoot against unarmed people with guns and drop bombs on moms right in front of their sons. So why import
import Israeli products, I would deport them. Killing the innocent, I will never support them. The Zionists and Jews are different types of people. The Jews ain't bad, but the Zionists are evil. Even the rabbis know the Zionists are crazy. We take life for granted, but they're killing newborn babies. Freedom won't be achieved until they feel the same pain. Palestinians shower tears pouring down like rain. Every word is a fact, not one was an opinion. When I say free Palestine, I'm talking for billions. Free Palestine, and lay down your weapons. This is for the innocent souls that went to heaven. Cause what happened in America on 9.
Allora, dopo gli aggiornamenti di Michele Giorgio dal terreno, passiamo alla prima pagina online della CNN. Stiamo provando a darvi un quadro, come dire, dei posizionamenti anche delle varie testate internazionali. La CNN dice: a metà mattina Gaza in Israele, le forze di difesa israeliane affermano che i loro aerei da guerra hanno colpito 150 obiettivi sotterranei durante la notte, mentre stanno espandendo le operazioni di terra nella striscia di Gaza. Tra le persone uccise c'è Asem Abu Rakaba, l'uomo responsabile delle, scrive CNN, risorse aeree di Hamas, che ha contribuito a pianificare gli attacchi del 7 ottobre contro Israele. Questo lo afferma appunto sempre la CNN, e ha diretto i terroristi che si sono infiltrati in Israele sui parapendii, ha detto l'IDF, riportato dalla CNN. Ci si aspettava una grande offensiva di terra israeliana dopo gli attacchi iniziali di Hamas, ma non è ancora chiaro se l'annuncio dell'IDF ne segnali l'inizio. È stata comunque una notte di attacchi aerei pesanti israeliani. I bombardamenti intensificati sono iniziati venerdì sera, ora locale. Una squadra della CNN sul posto nel sud di Israele, vicino al confine con Gaza, ha riferito di una serie di grandi e gravi esplosioni che hanno scosso Gaza City nel nord dell'enclave, e di un'attività militare, dice, scrive la CNN, insolita, intensa e prolungata, e di pesanti colpi di mitragliatrice uditi. Com'è questa mattina a Gaza? I residenti si sono riuniti in un ospedale nel centro di Gaza per piangere i propri cari uccisi durante la notte. I video catturati dalla CNN mostrano diversi corpi, compresi quelli di bambini, coperti da teli bianchi o spesso coperte, adagiati a terra nel cortile dell'ospedale. Un medico ha detto che l'ospedale ha ricevuto 22 corpi durante la notte e centinaia di feriti. Una parentesi che facciamo noi: immaginiamo questi siano feriti e morti di chi è riuscito a raggiungere gli ospedali, ma Arez stessa e Al Jazeera ci parla di centinaia di migliaia di feriti e morti. I residenti di Gaza hanno detto alla CNN che gli attacchi aerei di venerdì sono stati più intensi da quando Israele ha iniziato a reagire contro Hamas circa tre settimane fa. Poi la CNN parla dell'impatto sulle comunicazioni. Secondo la compagnia di telecomunicazioni palestinesi Jabal, molti stanno provando ad entrare in contatto con la gente di Gaza dopo che i collegamenti di comunicazione sono stati gravemente interrotti dall'assalto aereo. Società di monitoraggio con sede a Londra, che si chiama NetBlocks, ha anche riferito che l'ultimo grande operatore internet rimasto nella regione ancora attivo è Paltel, che ha subito danni alle sue rotte comunicazioni, diciamo, internazionali. Cosa dice la comunità internazionale? Sempre la CNN riporta che Israele ha respinto la richiesta di cessate il fuoco a Gaza approvata venerdì sera, ieri sera, dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che il ministro degli esteri del paese ha definito despicable, spregevole, in un post sui social media. Despicable è la risoluzione ONU. L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato una risoluzione che chiede la cessazione immediata delle ostilità nella guerra tra Israele e Hamas, e sebbene il voto dell'Assemblea Generale sia politicamente significativo, questo lo abbiamo già visto anche con Michele Giorgio, non è vincolante, e avviene all'interno di un contesto, scrive la CNN, di mancanza di consenso globale su come risolvere la crisi. Questo quanto sulla prima pagina della CNN. Non so se abbiamo ulteriori aggiornamenti, vogliamo cercare altre testate, magari dicevamo di concentrarsi su quelle asiatiche, vediamo un secondo.
قدسنا نقوى وهل يا قدسنا نقوى
إذا ما هزك الحق ولوع صدرك الرق إذا ما هزك الحق ولوع صدرك الرق فلا تأسي لما ولى ولا يرهبك ما حل رعاك الله يا قدس فلا تأسي لما ولى ولا يرهبك ما حل رعاك الله يا قدس آه يا قدس
سلام الله يا قدس فداك الروح والنفس سلام الله يا قدس فداك الروح والنفس بهاد الدين والتقوى سلام الحب والنجوى وهل يا قدس لا نقوى بهاد الدين والتقوى سلام الحب والنجوى وهل يا قدس لا نقوى وهل يا قدس لا نقوى
ومنا الثائر الرجل ومنا الظافر البطن ومنا الثائر الرجل ومنا الظافر البطن ويلفى شعبنا ساد بليل ما له آخر رعاك الله يا قدس ويلفى شعبنا ساد بليل ما له آخر رعاك الله يا قدس رعاك الله يا قدس
سلام الله يا قدس سلام الله يا قدس سلام الله يا قدس سلام الله يا قدس سلام الله يا قدس لا 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 هي لا 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 هي هي
روحك ما يهمها اعتقال مهما طال السجن وطال روحك ما يهمها اعتقال مهما طال السجن وطال
هذا دربك درب رجال يا بدر يا بدر برجال
سجنك خلوة وابتهال والزنزان جمع بطال سجنك خلوة وابتهال والزنزان جمع بطال
منك سجانك مينك لا لا مينك لا لا مينك
راسك عالي
عالي عالي
جبينك عالي
عالي عالي
راسك عالي
عالي عالي
جبينك عالي
عالي عالي راسك عالي جبينك عالي راسك عالي جبينك عالي قسما صامد في الجبال
وانت الغالي
غالي غالي
لهلك غالي
غالي
انت الغالي
غالي غالي
لهلك غالي
غالي غالي انت الغالي لهلك غالي وانت الغالي لهلك غالي قسما تحريرك في البال لو سجنوا جسمك يا محارب أو غطوا منك العيون تبقى الحر ويبقى الغاصب بديارك هو المسجون
عهدا منا نوفي الدين ما ننساكم أسرانا حنا وياكم صمدين يوم الفرحة ملقانا جوا سجن لا من خاف ربع الشعب بسجن وطاف والعالم شافوا ما شاف
بدنا القسام الخطاف
يابا يقصر ويحرر الأجيال
E leggiamo qualcosa dalle pagine della stampa internazionale, The Guardian in particolare, che oltre a dare gli aggiornamenti di cui vi abbiamo dato conto finora sulla situazione, diciamo minuto per minuto, fa un approfondimento sul ruolo del Qatar come mediatore sostanzialmente. Le ambizioni di pacificazione del Qatar si trovano ad affrontare la prova definitiva nel crogiolo della guerra tra Israele e Hamas. Doha si posiziona come principale mediatore della regione, ma bilanciare le relazioni con Hamas e l'Occidente è diventato diplomaticamente precario e difficile e il contributo si focalizza sull'interpretazione di un tweet del consigliere per la sicurezza nazionale di Israele che ha rivelato il grave dilemma che Israele e l'Occidente si trovano ad affrontare nel trattare con il Qatar, lo Stato che si è posizionato come mediatore di conflitti in tutto il mondo. E il tweet è: sono lieto di dire che il Qatar sta diventando un partito essenziale, un attore importante nella facilitazione delle soluzioni umanitarie. Gli sforzi diplomatici del Qatar sono cruciali in questo momento e in effetti il Qatar sta utilizzando la mole di contatti diplomatici per mediare con Hamas per il rilascio di oltre 200 ostaggi catturati quando il gruppo militare ha colpito Israele il 7 di ottobre. E questo signore sostanzialmente non twitta spesso e scrive in inglese e non in ebraico per garantire che il suo messaggio venga ampiamente compreso, e poi diciamo l'articolo si diffonde sulle possibili interpretazioni di questo tweet. Alcuni hanno interpretato le sue osservazioni come un indizio che il presunto rilascio di almeno 50 ostaggi fosse imminente, una visione supportata da voci ottimistiche provenienti direttamente da diplomatici del Qatar. Altri lo hanno visto come un segno che si sia ritenuto necessario riparare all'offesa diplomatica causata dal ministro degli esteri israeliano che ha usato il palco del Consiglio di sicurezza dell'ONU a New York per attaccare il Qatar dicendo che finanzia e ospita Hamas. Un terzo gruppo invece ha visto il tweet come una forma di umiliazione nazionale. Il consigliere per la sicurezza nazionale di Israele si stava prostrando davanti a un paese che ha sovvenzionato il dominio palestinese e così via dicendo. Insomma, mi sembra che questo possa essere sufficiente rispetto a questo contributo che obiettivamente è molto 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 corposo.
Ok, allora invece poi passiamo ad Al Jazeera, che ci restituisce il suo punto di vista sul posizionamento della Cina in questo momento rispetto a quello che sta avvenendo. Scrive Al Jazeera: all'inizio di quest'anno la Cina ha contribuito a mediare un accordo tra Iran e Arabia Saudita per normalizzare le relazioni dopo una spaccatura diplomatica durata 7 anni. In quanto partner economico chiave di molti paesi del Medio Oriente e acquirente sia del petrolio saudita che di quello iraniano, sembrava che Pechino avesse la leva economica, scrive Al Jazeera, e la buona volontà per svolgere un ruolo di mediatore nei conflitti futuri. Si è anche offerta alla Cina di mediare tra Israele e Palestina per i negoziati di pace e a maggio ha ospitato contemporaneamente il presidente dell'autorità palestinese Mahmoud Abbas e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in visite separate. Pechino sembrava pronta a proporsi come appunto mediatore rispetto agli Stati Uniti, il cui bagaglio storico nella regione e gli stretti legami con Israele potevano ostacolare il suo ruolo di pacificatore. La Cina, al contrario, ha una lunga politica di non interferenza con i suoi partner diplomatici. Meno di 6 mesi dopo, prosegue Al Jazeera, la guerra di Israele a Gaza dopo gli attacchi di Hamas del 7 ottobre nel sud di Israele sta invece ponendo una sfida alle ambizioni di Pechino proprio come attore principale in Medio Oriente, ci dicono gli analisti. Pechino ha interesse in entrambe e su entrambe le parti del conflitto. Ha sostenuto a lungo la soluzione dei due stati, ha persino armato l'organizzazione per la liberazione della Palestina negli anni 60 e 70, scrive Al Jazeera, eppure oggi Pechino è anche il secondo partner commerciale di Israele. Venerdì la Cina si è unita ad altre 119 nazioni per votare a sostegno di una risoluzione non vincolante dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite che chiede una tregua umanitaria, tuttavia per la maggior parte Pechino è rimasta finora in disparte dal conflitto, evitando lo stesso ruolo di primo piano che ha svolto nel determinare la distensione tra Arabia Saudita e Iran. La Cina ha mantenuto una linea neutrale dall'inizio della guerra e continua a chiedere una soluzione pacifica del conflitto. L'8 ottobre, il giorno dopo cioè che Hamas aveva lanciato un attacco a sorpresa contro Israele, il ministro degli esteri cinesi ha chiesto una riduzione delle ostilità e che le parti interessate mantengano la calma e esercitino moderazione esercitassero moderazione e ponessero immediatamente fine alle ostilità per proteggere i civili ed evitare un ulteriore deterioramento della situazione. Ha inoltre ribadito sempre il ministero degli esteri cinese la posizione di Pechino, secondo cui l'unica soluzione a lungo termine al conflitto è la creazione di uno Stato palestinese indipendente. Da allora i commenti ufficiali sono rimasti sostanzialmente gli stessi, con il diplomatico Zhai Yun che ha chiesto un cessate il fuoco immediato e la fine dei combattimenti il più rapidamente possibile al vertice di pace del Cairo questa settimana. I critici hanno definito la posizione della Cina troppo blanda o la sua risposta troppo tardiva. Pechino ha impiegato un giorno per lasciare una dichiarazione formale, ma Benjamin Otsehen, professore assistente presso il programma cinese della S. Rajaratnam School of International Studies con sede a Singapore, ha affermato che si tratta di una scelta pragmatica. Pechino, dice il professore, voleva vedere prima come rispondono gli altri paesi in modo da offrirgli il vantaggio morale di adottare un approccio più neutrale, ha detto. Data la nebbia della guerra, non vuole fare alcuna dichiarazione chiara che potrebbe dover ritrarre nel caso in cui l'informazione non sia corretta. Dunque la Al Jazeera si domanda in questa analisi perché la Cina sia rimasta neutrale. Pechino è rimasta neutrale per Al Jazeera perché questa posizione è nel suo interesse regionale a lungo termine, che è quello di non schierarsi, ha affermato Yun Sur, direttore del programma Cina presso lo Simpson Center con sede a Washington. Se la Cina vuole apparire come una grande potenza diversa, proiettando un diverso futuro di riconciliazione, non può mettere una parte contro l'altra. Ecco perché si vedono affermazioni secondo cui la Cina è contraria a tutti gli attacchi contro i civili che criticano sia Hamas che Israele, ha detto. Anche il conflitto attuale è molto diverso da quando negoziarono un accordo tra Iran e Arabia Saudita, un caso in cui entrambi i paesi volevano una soluzione e Oman e Iraq avevano già gettato le basi. Hamas e Israele al contrario sono impegnati in un conflitto continuo che gli osservatori temono possa intensificarsi. Pechino potrebbe anche riconoscere che un conflitto così prolungato, che coinvolge anche altre potenze, è semplicemente fuori portata, ha affermato Trita Parsi, cofondatrice del Kinsey Institute for Responsible Statecraft. Bisogna ricordare che i cinesi non hanno mai avuto lo stesso coinvolgimento, conoscenza o rapporto con attori diversi per poter svolgere il ruolo che hanno avuto nell'equivalente saudita iraniano, ed essenzialmente non possono concedersi lo stesso lusso di cercare di conoscere i partner. Mentre stai mediando, devi essere molto più avanti nel gioco e i cinesi semplicemente non lo sono. Infine conclude questo articolo di Al Jazeera raccontando qual è la posta in gioco della Cina. La Cina ha forti interessi, lo sappiamo, economici nella regione, e questi sarebbero influenzati se l'attuale guerra coinvolgesse altri attori. Importa una notevole quantità di energia dall'Arabia Saudita, dall'Iraq e dall'Iran. Anche i dati commerciali sono elevati, pari a 259 miliardi di dollari nel 2021 per il Medio Oriente e il Nord Africa, 3 volte il volume degli scambi commerciali degli Stati Uniti con la regione. Quindi il commercio della Cina con Israele ammontava a 18 miliardi di dollari nel 2021. In gioco c'è anche, scrive Al Jazeera, la posizione di Pechino sulla scena globale. Questo incentiva la Cina a rimanere neutrale anche a rischio delle sue relazioni con Israele. Si tratta di assumere un atteggiamento nei confronti del sud del mondo, che è in gran parte più solidale con la difficile situazione dei palestinesi che con l'indignazione degli israeliani. Quindi l'obiettivo della Cina, scrive Al Jazeera, assicurarsi il sostegno del sud del mondo per consentirle di democratizzare, tra virgolette, l'ordine internazionale. E dunque la Cina di Xi, sotto Xi, sta cercando di perseguire il proprio interesse, non di fare la pace per il bene comune globale. Questo quanto riportato da Al Jazeera sulla sua testata online.
Su questo volevo affiancare, perché mi sembra che un po' l'abbiamo tralasciato nella rassegna stampa dei quotidiani, la posizione degli Stati Uniti, così come è emersa ieri. E ieri lo leggo dal Corriere della Sera, in un articolo di Viviana Mazza: noi non tracciamo linee rosse per Israele, ha detto ieri sera il portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale della Casa Bianca, John Kirby. Continueremo ad appoggiarli, ma come abbiamo fatto dall'inizio, continueremo ad avere con loro un dialogo sul modo in cui fanno le cose. Ve lo ripeto, non tracciano linee rosse. Il presidente Joe Biden è stato avvertito degli ultimi sviluppi dal suo team in un briefing con i giornalisti. Ieri sera Kirby ha rifiutato di commentare la notizia che lo Stato ebraico ha ampliato le operazioni di terra a Gaza, pur affermando che la Casa Bianca ha chiesto a Israele quali sono i suoi obiettivi, qual è la sua strategia e come tutto questo può finire. Ha aggiunto che altri 10 camion di aiuti militari sono entrati nella striscia, che il carburante c'è per un paio di giorni. E sin dall'inizio l'amministrazione Biden ha esortato Israele a ripensare il suo piano e optare per un'operazione chirurgica, ci pare proprio, ecco, usando aerei e forze speciali per i raid mirati e precisi. E il Washington Post, citando alcune fonti, afferma che l'amministrazione è preoccupata dalle potenziali ripercussioni di un assalto totale. Gli Stati Uniti sono favorevoli a pause umanitarie, dicono, ma ieri hanno votato contro la risoluzione ONU che invece poneva esattamente questo, cioè la tregua umanitaria e non il cessate il fuoco. Quindi loro dicono sono per pause umanitarie, però votano contro la risoluzione ONU. Ricorda poi questo articolo che il ministro degli esteri della Giordania ha avvertito che il risultato dell'invasione di terra della striscia sarà una catastrofe umanitaria di proporzioni epiche. Negli ultimi giorni i funzionari sauditi hanno fermamente avvertito gli Stati Uniti che un'invasione di terra israeliana nella striscia di Gaza potrebbe essere catastrofica per il Medio Oriente. Questo è stato sottolineato sul New York Times. Poi si dà conto di quanto è successo ieri all'ONU, l'abbiamo già fatto, e quindi chiudo qui questo articolo e invece vi do conto di una notizia diciamo dell'ultima ora o comunque abbastanza recente. È morta la ragazza in Iran che era stata colpita a morte perché si era tolta il velo e questo era successo una settimana fa. Era trapelata la notizia del ricovero della giovane nel reparto di terapia intensiva in un ospedale a Teheran. La situazione era già irreversibile, era stata fermata e colpita da una guardia della polizia morale un mese fa. Tratta di Armin Jeravand, da 16 anni, è stata in coma 28 giorni per essere stata picchiata a morte da una guardia della polizia morale di sorveglianza nella metropolitana di Teheran perché non indossava il velo. La notizia del decesso è stata diffusa dai media statali e dopo appunto che era trapelata la notizia dell'irreversibilità del suo coma.
الصدور بوعد الضلال ونشفي الصدور بوعد الضلال
سأروي لطفلي حديث السماء حكايا البراق ووقع النضال هنا القدس